Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore. Lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FPA di Bruno, corso Potenza 183, angolo via Lucento, Torino.
Eccoci in onda, 20 e 51, si gioca da 4 minuti 19 il primo tempo di Milan-Fiorentina, non è successo fortunatamente ancora una mazza, punteggio di 0-0 tra la formazione rossonera allenata da Giampaolo, vedremo fino a quando, e quella allenata da Montella, anche questa, allenata da Montella, fino a quando lo scopriremo, probabilmente solo vivendo. Buonasera Dario Lilloni.
Vediamo.
Vediamo cosa?
Vediamo se sarà una buona sera.
Vabbè, ne parliamo poi dopo le 23. Anche se tu non ci sarai. Dopo le 23 noi saremo comunque in onda per parlare. Come ti sembra questo Milan che ha la stessa formazione di giovedì, praticamente?
Abbiamo ancora un grosso problema.
Che è quale, di grazia?
Allenatore.
Ok, va bene. Beh, il fatto che comunque il Milan abbia giocato bene giovedì fino ai 5 minuti di amnesia che hanno poi portato alla vittoria del Torino, e che il Milan conservi poi la forma stasera sia in campo con la formazione di Torino, non è necessariamente una cosa negativa, direi, no?
No, non è una cosa negativa, il problema è che abbiamo comunque almeno un giocatore sbagliato lì in mezzo, almeno, okay. Che è Çalhanoğlu.
Ah, pensavo Suso, che però non è...
No, scusa, hai ragione, due.
Ah, ti eri colpevolmente dimenticato di Suso.
Mi ero colpevolmente dimenticato di Suso.
Va bene, ok. Va bene, comunque come ti sembra Milan in questi primi minuti di gara? Niente da segnalare francamente in questi primi minuti, ma da entrambe le squadre, non solo da parte del Milan naturalmente.
No, assolutamente niente da segnalare, vediamo, comunque vediamo se riusciamo a essere, come dire, a non avere questi sbarioni che ci hanno costato la partita giovedì, perché... veramente una roba allucinante.
Allora vediamo le formazioni. Il Milan la Fiorentina, chiedo scusa per dovere di ospitalità, in campo con Dragowski in porta, Cáceres, Pezzella e Milenkovic in difesa, a centrocampo Dalbert, Castrovilli, Badel, Pulgar e Lirola, e i due attaccanti sono Ribéry e Chiesa. Risponde il Milan con Donnarumma in porta, Hernandez, Romagnoli, Musacchio e Calabria in difesa, Çalhanoğlu, Bennacer che sia a centrocampo, Suso dietro le due punte che sono Leao e Piontek. La domanda legata a Leao, basandoci sulle dichiarazioni di Giampaolo, ce la farà a reggere più di 65 minuti senza avere il fiatone, visto che ormai è stato ribattezzato Fibra Bianca dal suo tecnico?
Ma il tecnico le fibre bianche ce l'ha nel cervello, una cosa diversa.
Così è che è l'unico 19enne senza resistenza l'ha preso il Milan? Mi sembra,
ma per favore,
mi sembra molto,
ma non ci credo mai.
Ma infatti mi sembra molto difficile da credere questa cosa. Comunque Gattuso come possibile sostituto dovete tenerlo fuori, perché pare che sia stato già preallertato per il Genoa.
Ma Gattuso, vai. Difficile difficile che venga, perché, come dire, con questa proprietà non si è lasciato benissimo.
Vero anche questo, vero anche questo. Occhio al Milan, attenzione. Buona l'idea sulla sinistra, il cross in mezzo allontana di testa la difesa della Fiorentina, poi conclusione dalla distanza, palla lunga.
Ah, porco Giuda,
buon appetito innanzitutto,
grazie.
Conclusione che abbiamo visto dalla distanza da parte di un giocatore rossonero,
che Piontek l'ha sfiorata, che era in mezzo, l'ha sfiorata
sul cross però di Çalhanoğlu, e poi la conclusione che è arrivata da parte di... ah no, sul suo, è vero, hai ragione, sulla seconda sì. Ma anche l'avesse sfiorata comunque più di tanto non è che poteva fare, mi sa,
Ma a proposito di gente che più di tanto non poteva fare, ma sì. Gianluca Rui?
Non lo so, ma no, ha detto che arriva per i pallonari.
Ah, ok.
Mentre invece Opi dovrebbe arrivare tra non molto armato di pizze, per lui più che altro. Perché è stata una domenica impegnativa. Tra poco arriviamo anche in studio, un attimo solo che sistemo la grafica, perché è sbagliata la grafica di...
Che cacchio però, Bennacer!
Occhio alla Fiorentina. Pallone per Chiesa, Chiesa marcato stretto da due giocatori del Milan, viene messo giù, calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della Fiorentina. Sentiamo su un attimo.
C'è il calcio di punizione in favore della Fiorentina. Aveva subito un fallo molto simile a questo Çalhanoğlu.
Quando?
In Torino-Milan, ma l'arbitro guida ha lasciato eccola. Fino a siamo che al gol del Torino.
Nono minuto,
Per una volta vera, perché sul gol del Torino il fallo su Çalhanoğlu c'era tutta la vita, tifosi. Però vabbè.
C'è stato, è vero, anche l'errore di Donnarumma, l'abbiamo detto, però se quell'azione non parte, c'è calcio di punizione dal limite per il Milan, probabilmente le cose possono cambiare, perché poi Torino-Milan è stata controllo Milan per 70 minuti e poi una questione di episodi. Negli episodi ci sono anche le questioni arbitrali. Non veniamo da Marte, non vengono da Marte. Calcio di punizione Fiorentina, attento Gigi,
Fiorentina.
Ti prego. Attento
Gigi, palla corta, uno schema, conclusione al limite, deviata e palla fuori.
La palla è in angolo.
E credo che sia calcio d'angolo, infatti. Calcio d'angolo in favore della formazione della Fiorentina. Primo angolo del match al decimo minuto del primo tempo. In panchina il Milan si è portato Krunic, Biglia, Donnarumma, Antonio, Duarte, Gabbia, Paquetà, Borini, Castiglieco, Rodriguez, Bonaventura, Conti e Rebic. Nella panchina cioè, della Fiorentina.
Paquetà quanto sia abile in effetti, però.
Cross in mezzo, allontana la difesa del Milan, palla fuori, contro cross, o meglio contro tiro se vogliamo, da parte di Dalbert, palla che finisce fuori. Il Fiorentina in panchina, Gezzal, Sottile, Zurkowski, Benassi, Terzic, Vlaovic, Venuti, Terracciano, Ranieri, Cristoforo, Boateng e Ceccherini. L'arbitro dell'incontro è il signor Piero Giacomelli. Tra poco leggeremo anche la composizione dettagliata. Occhio alla Fiorentina, conclusione, Donnarumma si lascia rimbalzare il pallone addosso, praticamente palla in calcio d'angolo. Non mi sembravano delle parate migliori onestamente da parte di Donnarumma.
No, era un tiro un po' strano, però
stava per metterla dentro forse di testa, sai? Sì, infatti
sì.
Perché l'ha parata col pugno ma gli è finita poi sulla testa.
Sì, no, ha parata bene a mano aperta, però gli è finita sulla testa.
Sì. Sfortunato sarebbe stato come autogol. Attenzione alla Fiorentina, colpo di testa. Fiorentina che ha già avuto due calci d'angolo nel giro di pochi istanti. Milan che adesso deve reagire.
Dai, fai correre sto pallone che stanno rientrando. Cazzo.
Che sì, controlla, che sì, si mette il pallone sul sinistro.
Buonanotte.
Sbaglia il passaggio qui. Sbaglia completamente il passaggio qui, che sì.
Ragazzi.
Dai, guarda il lato positivo, non dobbiamo commentare Milan per una settimana poi. Perché domenica, perché domenica c'è l'Inter-Juve, quindi non dobbiamo commentarla. Dobbiamo commentare. Con chi gioca Milan domenica prossima, tra l'altro? O sabato?
Lo dico subito. Dunque, prossimo turno.
Sì.
Genoa-Milan.
Ah, quando? Domenica pomeriggio?
Il 5 ottobre, sabato.
Sabato alle 18?
Sabato alle 20.45.
Ah, a posticipo serale, ok.
Fortunatamente non la vedrò perché sarò attenzione.
Occhio alla Fiorentina, occhio alla Fiorentina. Oddio. In area di rigore, fa tutta la sola conclusione. Donnarumma, miracolo. La palla resta lì, ancora conclusione. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Fiorentina. Era fallo effettivamente su Chiesa. Poi non si è concretizzato il vantaggio. Ed è calcio di rigore per la Fiorentina, direi. A prima vista indiscutibile. Sentiamo Suma.
Facciamo degli errori colossali di passaggio.
Sì, è assist di Çalhanoğlu a Ribéry, che poi fa tutto da solo.
No, ma Çalhanoğlu è forte. No, ma devi far giocare lui.
E poi l'intervento di Bennacer.
Qui lo rivediamo ancora la parata. Donnarumma qui non trattiene, poi c'è il fallo su Chiesa. E lo tira Muriel, credo. Lo tira Muriel sto calcio di rigore. Tutte però dove la battuta. Chiamato Gianluigi Donnarumma alla parata eventualmente.
Anche qui abbiamo iniziato a sbagliare passaggi a centrocampo, ma non abbiamo capito.
Tutte pronte.
Il terzo passaggio a centrocampo che sbagliamo, questo lo paghiamo.
Con tutti i giocatori, quello decisivo è stato l'errore di Ciala, ma anche prima. Pulgar contro Donnarumma.
Ah, Pulgar, che lo scusa, ha detto Muriel invece è Pulgar. Sì, Muriel non è neanche in campo, effettivamente.
Pronto a partire il rigorista Viola.
Parte Pulgar contro Donnarumma, il tiro, il gol, vantaggio della Fiorentina al 13:10 nel corso del primo tempo a San Siro. Milan 0, Fiorentina 1, rigore di Pulgar al 14.
Ma venisse una diarrea esplosiva grave a Çalhanoğlu e a chi l'ha messo in campo.
Tra poco rivedremo
sì, adesso ti porto, vedi la mimica di Giampaolo era evidente. Adesso ti porto il Vixinex, te lo porto subito per il naso.
Sì. Inespressiva, insipida. Qui rivediamo ancora il fallo.
Ta madonna. Un paio di tentativi
positivi di incursione. E poi il rigore. Qui ha tentato di buttarsi dalla parte. Perché ha tentato di fare la finta, però poi si è buttato a destra. Donnarumma. Ed è stato bravo. Pulgar a piazzargli il pallone invece sulla sua sinistra.
Pronto a riprendere il gioco. Dai, sveglia! Ancora Romagnoli. Romagnoli tocca per Bennacer.
Torniamo con l'audio di fondo, togliamo Suma. E quindi inizia male la partita del Milan in questo campionato che fino a questo momento non è che abbia regalato tantissime gioie. Vedete che siamo alla sesta giornata, non è che siamo tanto in là nell'inizio del campionato, però arrivasse una sconfitta sarebbero 6 punti in 6 giornate per il Milan, un po' pochini onestamente, per usare un eufemismo. Soprattutto adesso è vero che il Milan non deve fare la corsa sull'Inter, però dopo 6 giornate avere già 12 punti di stacco dall'Inter sarebbe abbastanza catastrofico. Ancora l'Inter, anzi ancora il Milan, che lo scusa, cross in mezzo, colpo di petto all'indietro da parte di un giocatore della Fiorentina che dà il pallone a Dragowski. Qui rivediamo ancora, credo, come ha riconquistato il pallone, che sì.
Io non so che dire, veramente.
Quell'azione lì è stata più che altro un coacervo di negatività, perché comunque c'è stato, perché vedo tutto dall'errore ovviamente di, come si chiama, di
Çalhanoğlu. Non lo dominare per favore,
Çalhanoğlu, il 10, faccio come Scarpini quando c'era il derby che non voleva nominare Ronaldo quando era diventato il Milan e lo chiamava il numero 99 o qualcosa del genere. Come si chiama? Auriemma anche fece così con Higuain quando ci fu Juventus Napoli. Sì. Non lo nomino mai. E puntualmente Higuain segnò, tra l'altro, in quella partita, ma quello è un dettaglio. Ancora la Fiorentina, 1-2, buono sulla fascia, c'è un buco abbastanza grande sulla fascia sinistra del Milan. La palla in mezzo e non arriva la deviazione da parte di Chiesa, o meglio, Chiesa tocca il pallone, ma non riesce a indirizzarlo verso la porta. E parte...
Ti fanno biril, no, vabbè, ma guarda dove vai,
ancora del Milan. Però ancora del Milan. E volano i primi fischi da San Siro. Occhio la Fiorentina. C'è un giocatore abbastanza libero sulla destra, non viene servito, si tratta di Lirola. Si fa l'azione sulla sinistra. Cross in mezzo, difesa del Milan che riesce a mettere una pezza con Romagnoli che spazza via. Ancora però la Fiorentina che recupera controllo di palla. È un inizio di partita abbastanza preoccupante del Milan, perché adesso la Fiorentina, forte del gol dell'1-0, ha preso anche abbastanza il controllo, e non è una cosa bella, onestamente. Ancora il Milan tenta di difendersi, adesso tenta più che altro di ripartire, per tentare di giungere al pari. Per il momento però non c'è tripa per Gatti, il pallone è della Fiorentina a centrocampo, controllato da Badel, tutto regolare secondo il direttore di gara. ancora Chiesa. Pulgar. Anzi, Pulgar lascia il pallone a un compagno, pallone sulla destra per Chiesa. Chiesa avanza. Chiesa si porta il pallone sulla sinistra, ancora la Fiorentina insiste, pallone messo bene in mezzo, palla per Donnarumma però che blocca.
Questo Milan-Fiorentina mi ricorda molto un Milan-Fiorentina che finì due, sono fine anni 90.
Sì.
Attenzione!
Occhio al Milan, fuori gioco o fallo, credo, da parte di Leao.
Parte di Leao,
calcio di punizione.
Dicevo, Milan-Fiorentina di fine anni 90 che finì 2-0.
Sì.
Era in realtà 2-0 alla fine del primo tempo, lo ricordo distintamente perché me ne andai.
Ah, e quando lasciasti lo stadio?
Era alla fine del primo tempo.
Ah, ok,
alla fine del primo tempo, poco prima della fine del primo tempo, la Fiorentina segnò il 2-0 e me ne andai. E finì poi 2-0. Mi somiglia dannatamente a quella partita lì, speriamo di no.
È arrivato intanto l'avvocato, armato di pizze. Stiamo rivedendo ancora il fallo e la munizione, tra l'altro, per Bennacer, che è l'autore del fallo, che ha consentito poi alla Fiorentina di sfruttare questo calcio di rigore e di passare in vantaggio a San Siro. Milan 0, Fiorentina 1, ricordiamo il punteggio. Inquadrato Donnarumma. Adesso mettiamo la cuffia a Opi, eccoci qua, buon appetito. Ah, ok. Meglio. Non so se si è sentito quello che ha detto, ma spero di no.
No.
Si è lamentato, no, che, no, no. Si è lamentato che il pizzaiolo non gli ha tagliato la pizza, sostanzialmente. Che è una cosa che effettivamente è abbastanza comoda. Ancora la Fiorentina. Palla fuori, messa in gioco per il Milan. Sentiamo un attimo ancora Summa, va, per prendere il polso di com'è la situazione.
Eccolo Alessio che allarga il gioco a sinistra, verso sinistra per Calabria. Avanza Cala Calabria. Cerca di portare su veloce l'azione il Milan. Suso scambia con Kessié. Ancora Suso. Riceve Suso viene in mezzo. Suso si libera dell'avversario. Suso, bella la palla di
Suso. Ma va a cagare, va.
Però la legge Lirola e la devia in fallo laterale. La rimessa è ancora nostra, la palla è ancora nostra. Dai ragazzi.
Ma certo che la legge gliel'ha telefonata da due giorni prima.
Andiamo Romagnoli scambia ancora con Musacchio.
Queste partite adesso non me ne volere, Dario, però sono le migliori per quando si
tocca per Çalhanoğlu.
Sì, sono d'accordo.
Ancora Musacchio, ancora Çalhanoğlu, ancora Cala.
Perché dai ragazzi. Eccolo. Quando tu, Fabio non viene quasi più in onda, però quando Fabio Cristona praticamente se la prende con il mondo intero, sono le cose migliori.
Scusate,
in realtà il rosicume di questo tipo mi piace.
Avremmo un rosicatore.
Non è che noi ci siamo meno, attenzione, però.
Avremmo un rosicatore d'eccellenza anche per la sponda rossonera. Però se viene in onda ci chiudono a diretta dopo 3 secondi.
Esatto, esattamente.
Però lo salutiamo.
Esatto.
La nostra chat
aspetta che mi prendo
adesso che poi
ci sta intrattenendo veramente.
Aspetta che prendo lo smartphone, aspetta un secondo, chiede nuovamente indietro il pallone. Ci sono 56 messaggi.
La Calabria che la tiene in campo, la mette in mezzo trattenuti. Per
Bennacer viene di qua da Teo Hernandez, c'è campo Teo, andiamo Teo, ecco Teo Hernandez che
corre Milan
la carica, vai Teo, punta Teo, lo aspettano in tre, quindi
Leao
allarga per Çalhanoğlu.
Passaggio. Orologiao,
esatto, sì. Milan
che lavora molto. Ma per il resto come stanno come sta giocando? Come stanno giocando? Perché in realtà
male.
C'è la Fiorentina.
Noi una merda, grazie.
Prego.
Riusciamo a farci dominare da una squadra che gioca quasi male quanto noi.
Çalhanoğlu torna il pallone da Romagnoli, alza la pressione la Fiorentina.
È meglio che non leggo quello che leggo meglio che non leggo ad alta voce, quantomeno quello che c'è scritto.
Andate a lavorare, sì, si può leggere.
Sì, quello sì. Muori merda, anche credo si possa dire.
No, quello già io non l'avrei letto.
Anche perché il resto sono bestemmie, quindi non possiamo leggerle.
Che era marcato da Pezzella e riparte la Fiorentina.
Che è Pezzella? Pezzella, ignorante.
Ma se è argentino, effettivamente andrebbe letto Pezzella.
Dai.
Leao, gioco di gambe. Mantiene il possesso di palla. anche e se poi si ferma perché è stanco. Palla al Milan. Vabbè, se ha la tenuta fisica di un netturbino, non è colpa nostra. Ancora Calhanoglu per un 1-2 con un avversario. Leao controlla palla verso il cross. Non male di Leao. Palla in mezzo e il colpo di testa allontanare di un giocatore della Fiorentina. Erano pronti Piontek e Kessié. Ma la prende Dalbert che è esattamente in mezzo. Calhanoglu ammazza, ti siamo in casa. Questi quattro piccioni ci stanno dominando. Bennacer ancora per Leao. Leao. Teo, vai Teo, punta Teo, punta Calhanoglu. Scusa, Hernandez, cross in mezzo. Mette il piedone poi Milenkovic. Devi ancora la difesa della Fiorentina. Beh, togliamo l'audio di Soma. San Siro a seconda la squadra. È fin troppo vivo, devo se 1-0 intorno al settantesimo,
no, quando... o se arriva 2-0 allora parte la cronaca del funerale.
Esatto, la cronaca funeraria di Soma, esatto.
Preparati Opi che lo vedo.
Ma no, vabbè, dai.
Calma, è ancora lunga la partita.
20 minuti. Scusate, ma innanzitutto il rigore c'era.
Gigantesco.
E chi l'ha segnato? Chiesa?
No, è Pulgar.
Ah già, Pulgar. Il rigorista è lui.
Ok, Milan, conclusione imparata da parte di Dragoschi in calcio d'angolo. Sulla conclusione da parte di Suso, no, da parte
Suso,
di
sì, beh, chi poteva fare una cosa del genere? L'unica cosa che fa. Bravo Suso, hai fatto il tuo tiro. Puoi andartene, grazie.
Non si è fidato il portiere a Tartanella, l'ha messa sul fondo. Calcio d'angolo per il Milan, battuta sul secondo palo. Dragoschi allontana, smanacciata a spedire pallone fuori area. Ancora però il Milan con Suso. Suso controlla palla. Pallone giocato adesso.
Sì, dai, andiamo indietro sul calcio d'angolo. Palla Donnarumma, forza.
Cross in mezzo, colpo di testa. L'ultimo tocco credo che sia un giocatore del Milan, infatti così è, si tratta di Musacchio, palla sul fondo e rimessa in favore della Fiorentina. Qui rivediamo.
Sì, sì.
Direi che ci sta, sì. Intanto con lo Sky Sport Tech rivediamo cosa? Alla disposizione tattica della Fiorentina, la marcatura uomo della Fiorentina, diciamo. Stop che non riesce da parte di Chiesa a recuperare pallone Milan. Siamo al 25esimo. 1-0 per la Fiorentina. Decide il gol di Pulgar su rigore. 14esimo. Ti chiederei come stanno andando i 49ers. Però mi sa che giocate dopo alle 22:15 come al solito.
Chi?
49ers. Poco
altro. Se non sbaglio, abbiamo il bye questa settimana.
Ah, non giocate proprio. Ritarda molto la rimessa in gioco con le mani. Valirola. Vabbè, non vincete, Valirola. Ma non perdete nemmeno. C'era buona qualcosa
però di indolente. Vabbè, ma siamo a punteggio pieno, giovane. È stato subito
smascherato. Almeno voi. Punito
dal gol del almeno noi.
Nel Vulva ci sono i turni in riposo, allora.
Sì. Vabbè, nel Vulva non giochi neanche contro tutte le squadre perché sono tipo 40 franchigie e 16 settimane, quindi non puoi fisicamente giocare. Riesce a servire Chiesa, attenzione Pulgar. Pulgar serve in mezzo al campo Badel. Badel controlla palla al limite, conclusione Murata. Ancora la Fiorentina. Chiesa, il numero di Chiesa. Chiesa, posizione credo di fuorigioco. Palla che c'è sul fondo. Dobbiamo subito ripartire noi. Sarà comunque rimessa per il Milan. 25-30. Sempre 1-0 la Fiorentina. Adesso attenzione che si alza la pressione di Ribéry. Sto permettendo che la partita è ancora lunga, lo dicevo prima, o comunque volevo dirlo, questa è una partita direi abbastanza decisiva, è per il Milan e soprattutto anche per la panchina del Milan naturalmente in caso di non risultato, perché un mancato risultato potrebbe probabilmente portare la società quantomeno se non al cambio, perché comunque domenica c'è ancora una partita e poi c'è la sosta. Perché poi ci sono i nazionali. Però quantomeno fare delle considerazioni. Perché comunque ripeto, sei punti in sei partite sarebbero qui. Un bottino veramente misero per il Milan. Chiesa. Pulgar. Pallone in difesa. Anche se adesso la Fiorentina è praticamente tutta nella metà campo del Milan. Fate attenzione per due giocatori. Che sono i due centrali. Due dei tre centrali. Pezzeglia e Milenkovic. Anzi, Pezzeglia e Cassano sarebbe addirittura. Taccio lungo da parte di Dragoschi, rinvio. Stop di piede da parte di Musacchio. Da parte di Romagnoli, anzi, chiedo scusa. Musacchio. Calabria. che sì.
Bello, no, bello.
1-2 che non riesce, palla in fallo laterale, rimessa in gioco affidata alla Fiorentina.
Certo, gli suggerisci l'1-2 e poi resti fermo.
Un commento sul Gran Premio di Formula 1. È stato molto sfigato oggi il Gran Premio di Formula 1.
Sfiga.
Per quello che ho visto, perché tra safety car e altre cose abbastanza fuori dal controllo della Ferrari, le cose sono andate un po' male, capita.
Sì, in realtà è stato sfiga sulla rottura di motore di Vettel.
Sì.
E poi probabilmente Leclerc ha avuto, come dire, un momento di sboronaggine e ha detto: datemi le gomme che ci penso io. Ma guarda che poi ti passa anche Bottas. Non mi interessa, datemi le gomme che ci penso io. Però non l'ha passato. Vabbè, peccato. Interessante questo appoggio di testa di Teo Hernandez direttamente sui piedi di Ribéry.
La palla non è male in area per Chiesa. Chiesa la rimette in mezzo, la porta è vuota e c'è il gol della Fiorentina al 28esimo. No, fuori gioco.
Però, se permettete, la difesa del Milan era di un'imbarcata.
Il gol è stato annullato.
No, era allucinante. Allucinante.
Adesso, ovviamente, andranno a rivederlo. Vediamo.
Guarda qua.
Sì,
fuori gioco c'era, sì, però ragazzi,
fuori gioco.
Va bene, però. Allora, Torio, fai così, cioè che tutti quanti si spostano verso dove va il pallone.
I bambini dell'oratorio, sottolinea.
Come?
Ai bambini, in qualsiasi sport, vanno tutti verso il pallone.
Esatto, cioè comunque al di là del fatto che fosse fuori gioco, comunque effettivamente è preoccupante anche questo gol. Anche questa azione, quantomeno, per il Milan. Poi sistemiamo la telecamera che è messa male. Perché è puntata troppo di qua, quindi adesso poi sistemiamo. No, ti si vede, Oppi, tranquillo.
Saluto proprio perché mi si vede.
Ancora la Fiorentina, fallo qui da parte di Piontek. Milan in difesa adesso. Cáceres. Passaggio a Bregovski. Mette il pallone sulla destra.
Ma Gianluca, dove?
Gianluca ci raggiunge per i pallonari.
Si colloca.
Ci raggiunge poi per i pallonari. Ha detto: arrivo stanotte per i pallonari. Ha detto stanotte, magari iniziamo alle 11, magari iniziamo alle 4 del mattino. Non è la seconda serata di Rai 1, che comincia sempre alle. A notte fonda. Suso a spazio. Palla poi a Çalhanoğlu. Suso. Vertice sinistro dell'area di rigore. Suso.
Sì, va bene, bravo.
Suso,
sì, okay.
Fa tutto da solo. Poi la cross deviato. Calcio d'angolo in favore del Milan.
Allora, il movimento di Suso è stato: allora, mi accentro. Adesso, dai che tiro. Tiro, no, non posso tirare. No, non tiro. Magari tiro. Dai, no, non tiro. Non posso. Perché no, tirerei, ma non posso.
Era ben a sé quello che scuoteva vigorosamente la testa, se la prendeva con chiunque. Cross in mezzo, palla fuori area. Controllo di palla adesso da parte di Calabria, allarga sulla sinistra il pallone. Che sì. 1-2 di Che sì con un compagno che tenta di restituire il pallone, troppo sbagliato e recupera la Fiorentina. Riparte. Punta di contropiede della Fiorentina. Tenta di ritornare il Milan, sbaglia fortunatamente per la formazione rossonera il lancio Castrovilli e ancora il Milan che recupera adesso in centrocampo. Il cross verso l'area di rigore, a terra un giocatore del Milan, l'azione prosegue.
Mette in mezzo,
cross in mezzo, allontana difesa della Fiorentina.
Calabria di testa, la schiaccia giù perché si... La palla arriva.
Sarà che non urli per un presunto rigore, insomma. Ancora il Milan. Cross deviato. Calcio.
Adesso,
no, rimessa.
Adesso che c'è la pausa, vedi Viola. Se non lo dici.
Vediamo.
C'è un silent check sull'intervento di Piontek, però
ecco,
si allontana.
Sì. Un abbraccio semplice, vediamo.
Vediamo.
Ma
mi sembra un abbraccio abbastanza semplice, tutto sommato. Non mi sembrava onestamente da rigore, cioè mi sembrava un abbraccio tale da motivare una caduta, una concessione di calcio di rigore. Tutto qui. perché è vero che Cáceres abbraccia Piontek, però Piontek diciamo che non è che faccia sto granché per rimanere in piedi.
Sì, sì, certo.
Cosa che peraltro fanno altri, eh? Intendiamoci.
Che attenzione, sì, perché al 32esimo Çalhanoğlu ha fatto un passaggio laterale verso l'interno giusto.
Corre Milan, che sì, in area di rigore.
Angolo.
Calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo per il Milan.
Oh, santo cielo.
No, devi dirlo bene, santissimo il cielo sopra censura. Per un giocatore della Fiorentina, è stato un battibecco in area di rigore a gioco fermo. E qui rivediamo. Finto terra, semplice. Ho preso una palla, questo è l'episodio di prima intanto.
Andrò a prendere da bere.
Sì. C'è il numero 1 a coca fresca in frigo, se vuole approfittarne. Poi al limite dopo faccio quella di contrabbando come al solito. Attenzione alla Milan. Palla fuori. Area quantomeno.
Bello anche sto calcio d'angolo, tirato molto bene.
Vi hanno restituito la palla, dai, guarda il lato positivo.
Che guarda. Una festa nazionale.
È entusiasmante il tuo cinismo misto rassegnazione questa sera, però onestamente, infatti ti dico realismo funereo, credo che sia la definizione. Ancora è Milan che insiste.
Per citare un famoso show degli anni 80, realismo e rassegnazione.
Sì, esatto. Direi anche pessimismo e fastidio, però
sì,
veda lei.
Anche.
Veda lei. Credo, attenzione al Milan, seguiamo questa azione.
Vai.
Palla sulla sinistra, la cross bassa in mezzo! E non arriva la deviazione nessuno. Recupera ancora però il pallone in Milan. Attenzione che la Fiorentina potrebbe essere un pochettino sbilanciata, vediamo se nasce qualcosa. Che sì, adesso la Fiorentina è tutta in difesa. Palla all'indietro, che sì.
Cioè, l'amico Fabio De Nardi in chat fa notare che dovevano fischiare il fallo di Leao su Bennacer, ma hanno fatto proseguire.
Di Leao su Bennacer?
Sì.
Sono due compagni. Non credo si possa nel calcio.
Ma gli avrà dato il vantaggio.
Attenzione alla Milan, palla buona in area Piontek. E difesa da Fiorentina che si salva. E quindi questo file audio credo che sia adattissimo. Seguiamo però questa azione del Milan. Conclusione lontana dalla porta da parte di non so chi, c'era il gioco fermo da parte del direttore di gara. Conclusione da parte di Romagnoli con la palla che finisce fuori. E qui rivediamo, credo, l'occasione proprio del gol. Sì, infatti, questa azione di Ribéry.
Uccello pure lui.
Poi la respinta di Donnarumma, qui il fallo da parte di Bennacer, i danni di Chiesa e poi il calcio di rigore. Ammonito Milenkovic per un fallo in precedenza.
Milenkovic che c'è sempre sta faccia inquietante che...
Ecco, volevo mettere questo file audio che andava benone.
E fastidio, pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio. Però c'è pieno di squali.
Eh sì, però è un mondo difficile.
Sì, ma questi qui sono squali veri.
Fastidio.
Pessimismo.
Fastidio.
Pessimismo.
Fastidio.
Pessimismo.
Tu stasera sei così. Cioè, non hai gli squali, sì, fortunatamente. Perché non credo che siano. Hai qualche fiume milanese vicino a casa tua?
No.
Ah, ok, benissimo. Quindi non hai il rischio degli squali, ammesso che ci siano gli squali di acqua dolce. Ancora la Fiorentina, conclusione. Palla che finisce fuori. Con la conclusione che è arrivata da parte di Pulgar. Abbastanza soletto, va detto. Palla che comunque finisce a lato. E qui rivediamo un... Ma questa era Leao Bennacer di prima, mi sa, eh. Come... Perché sono finite tra tutte e due. Ancora Milan. Si gioca perché la palla della Fiorentina, c'era forse fallo per la Fiorentina, ma c'è Norman in vantaggio. Chiesa. Chiesa rientra, tenta un gioco di gambe, colpo di tacco, Chiesa tenta il tiro, palla che finisce a lato di diversi metri, apprezzabile l'idea da parte del numero 25 della Fiorentina, la palla comunque è fuori e si riparte con una rimessa per il Milan. Certo che farvi subire questo calcio champagne della Fiorentina credo che sia abbastanza grave, eh? Dario,
no, è umiliante.
Permettimi, esatto, quello volevo dire. Ancora la Fiorentina. Numero ancora di Chiesa. Giravolta in mezzo a due giocatori del Milan. La conclusione finisce poi lontana dalla porta.
Poi questo, poi Chiesa, figurati, uno che quando c'ha la palla tra i piedi non ha paura di niente.
Esatto.
Sveglia anche da catapalle, santo cielo.
Ecco, benissimo. Grazie.
Sveglia ragazzi, sveglia, sveglia. Donnarumma, pronto a rilanciare.
Mi ricorda, aspetta.
Che qualcuno la prenda in mano questa squadra, dai.
Ah, pensavo.
Dai, dai.
Boom, boom.
Messo giù, fallo.
Calcio in posizione.
Dai ragazzi, su, su, anima, anima. Hakan, scuotiti un po'. Bennacer.
Ecco, scuotiti poi esci però, grazie.
C'era la sigla, di Go-Kart Mattina. Ancora che mi ricorda su, ma adesso la appena posso la metto in diffusione.
Ma porca puttana.
No, non diceva questo.
No, lo dico io, lo dico.
Diceva un'altra cosa. Diceva questo. È un po' lunga, cioè, devo beccare la parte diciamo di parlato. Era questa. Aspetta un attimo che la... Che la me è questa.
Svegna! E voi, Pamelini, a casa? Svegna!
L'ha fatta Suma questa sigla, secondo me, basandoci su quello che abbiamo sentito in precedenza. Però effettivamente il Milan, adesso scherzi a parte, un po' di sveglia l'avrebbe bisogno.
Un po' di bastonate.
A meno che questo non sia il livello post sveglia del Milan... E se questo è il caso, ce ne essere molto preoccupati.
Più di così?
Ulteriormente, mettiamola così.
Mamma mia, che bello.
Ancora Milan. Ancora Milan. Allargato il pallone sulla sinistra.
Teo Hernandez.
L'ho detti tutti, prima o poi dovevo beccarmi.
Mancava solo Alvarez.
Mancava solo Teo Teocoli, poi li avevo detti tutti, effettivamente, di quelli legati al Milan.
Teo Rodriguez, Teo Hernandez, Teo Alvarez, esatto. Teo Sanchez, magari.
Esatto. Teo Sainz, magari.
Esatto.
Vabbè.
Questo col cappello asimmetrico, chi è? Lirola, bello.
Ah, pensavo il Grand Wizard, come non avevi detto. Ancora il Milan, che adesso deve difendersi proprio, perché la Fiorentina ricontrolla il pallone. Lancio troppo lungo, pallone che finisce direttamente sui piedi di Donnarumma. Allora, intanto sono arrivati un po' di audio da parte di abbiamo questo audio nuovo Mister Milan, sono preoccupato, da parte di Gianluca, lo mettiamo in onda.
So che ci sono delle, ecco, grosse difficoltà, Mister Maldini, ma credo che possiamo lavorare sul prossimo Milan. Io non ho alcun pregiudizio, a parte quello di voler battere l'Inter finché quel capellone di merda non riesce il parrucchino da sedere. Ma poi lavoreremo.
Palla in mezzo
sulla squadra. Allora. Grazie a lei, signor Maldini. E l'ho fregato. E dai,
no!
Adesso torno, faccio un altro derby e ribatto.
Va bene, ok. Ho questa registrazione esclusiva di questo colloquio. Tu pensi che ci sia possibilità che Spalletti possa veramente diventare allenatore del Milan?
È in un altro universo adesso. Se fossi in un altro universo, magari sì. Forse questo.
Beh, è un altro universo dove Spalletti decide che preferisce rinunciare a...
Cialanoglu.
A 4 milioni di euro per un anno a fare un cazzo, piuttosto che venire a Milan e prenderne due.
Esatto.
Top Paquetà.
Sì. Regna l'entusiasmo, direi, sulla panchina del Milan.
Beh, ma adesso ormai entusiasmo anche la prospettiva di entrare in una partita del genere.
No, al di là di tutto penso che se mai dovessero sicurare Giampaolo, l'unico nome papabile sarebbe veramente Pioli. Cioè questa è una squadra da Pioli.
Con tutto che precipiterebbe nel grigiore.
Beh, però avrebbe una salvezza tranquilla.
Si precipiterebbe nel grigiore, perché adesso invece la situazione
adesso siamo in un altro elemento fisico.
Semmai ascendereste al grigiore contando la situazione attuale del Milan.
Sì, volendo, perché no?
È circondato da...
Beh, vedo che il Milan comunque fa girare bene palla per gestire
esatto,
il risultato.
Sì. È da solo a casa, dottor Villoni, o in compagnia di Laura?
No, sono a casa dei miei genitori con il mio signor padre che sta vedendo la partita e sta cristonando quanto
ecco,
me.
Ecco, perfetto. Quello volevo...
Solo in modo molto più educato.
Quello volevo sapere quello, effettivamente. Mi curavo di quello.
Esatto.
Io tra l'altro continuo... Uno dei grandi misteri dell'umanità è come tolleri tuo padre il fatto che tu ti stai facendo i cazzi tuoi in onda in diretta con altre persone.
Oh beh. Però... No, non ci mancherebbe.
Sì.
Anzi, è abbastanza un santo sotto questo aspetto.
Concordo pienamente, non lo conosco, quindi tu pensa.
Beh, pensa te. Beh, chi lo conosce concorda con tutti, con me e con te.
Per bene, bene. Ancora il Fiorentina che guadagna, credo, una rimessa laterale. Ecco qui la rimessa per la formazione viola. Oggi maglia verde, maglia da trasferta. Ed è una maglia che...
Una delle 18 maglie da trasferta della Fiorentina.
Quella è vero. Sì. No, quest'anno credo che ne abbiano un po' meno di maglie da trasferta.
No, hanno rifatto la cosa come l'anno scorso, delle quattro maglie per le varie maglie, una per ogni, diciamo, contrada di Firenze, queste cose qua. Uh-huh.
Un minuto alla fine di questo primo tempo, 1-0 per la Fiorentina.
Evviva!
Che cosa? Evviva perché è finito il primo tempo? Guarda che ce n'è un altro,
No, basta! Ne abbiamo avuto abbastanza, grazie.
Non è i triangolari di agosto, è il campionato, il calcio si gioca su 90 minuti, non su 40.
Non si può fare come nel vecchio videogioco di Kickoff, che potevi finire la partita nel primo tempo, alla fine del primo tempo.
Ti potevi ritirare alla fine del primo tempo se vuoi.
No, potevi proprio finire la partita. Parliamo del vecchio, del primissimo kickoff.
Non me la ricordo sta cosa che quando, io ho giocato i kickoff, però non me la ricordo minimamente.
Sì, arrivavi alla fine del primo tempo, se volevi potevi finire la partita. Io ricordo distintamente una partita giocata Italia-Brasile, io con l'Italia contro il Brasile. Per qualche ragione misteriosa, siccome io facevo anche schifo a kickoff, per qualche ragione misteriosa è arrivato a fine del primo tempo in vantaggio. Anziché selezionare finisci partita, ho selezionato continua a giocare il secondo tempo e le pregi senza pietà.
Ci chiedono di gridare forza Orazzi, forza Marco. Non vedo il perché, però l'abbiamo fatto.
Infatti non lo farei.
No, infatti. Ormai l'abbiamo fatto, però, sfortunatamente.
No, beh, dai. Abbiamo letto la richiesta, ma esatto. Non lo facciamo.
No, non lo mette il pallone fuori.
Mi spiace per l'amico che ha fatto questa richiesta e ci avrà scommesso qualcosa, ma hai perso la scommessa.
Perché non l'abbiamo urlato.
Bello!
Perché l'abbiamo detto
questo
e non l'abbiamo urlato.
Questo passaggio fantastico. Tanto cielo.
Anche perché non si offenda l'amico, ma abbiamo cose migliori da fare, come la partita.
Vedere la partita, per esempio.
Esatto. Non molte, ma le abbiamo.
Si va negli spogliatoi, sentiamo Suma. Andiamo su, visto che abbiamo la possibilità, andiamo su Milan TV.
Noi siamo sempre per proteggere la squadra e tutelare la squadra.
Grandi
ma i fischi ci stanno, siamo straniti, sbagliamo i passaggi, non teniamo una palla. Fuori gli attributi, chiede la curva alla squadra,
no.
Solo quelle teste.
No, dice fuori i coglioni, non gli attributi.
Ma attenzione, mi sa che credo che possa definirsi bisvalida questa affermazione.
Tempo in cui la Fiorentina
esatto.
È agevole, serena,
cioè, fuori i coglioni nel senso fuori, cioè,
fuori,
tirate fuori
gli attributi, pieni
di errori. Esatto, ma anche che la rappresentazione fisica di questi attributi vada fuori dal campo, ecco.
Commento finale al primo tempo, cominciamo da Dario, anche se immagino che non sia un commento positivo per quanto riguarda il Milan.
Guarda, se me lo dicevi 10 secondi prima, bevevo una sorsata di Coca-Cola, facevo un rutto.
Sentiamo la flash. Dai,
questo vantaggio, e soprattutto se mezzo gol poi lo regalerete a Ribéry, visto lo slalom che ha poi portato al rigore.
Sì, sì, Ribéry è un grande calciatore, ha fatto una grande giocata, peccato che ha sbagliato.
Ai microfoni di Sky Sport, cliccando nel microfono.
Continuiamo così, facciamo bene per prendere questi tre punti.
Nel secondo tempo cosa dovete fare per mantenere il vantaggio?
Dobbiamo continuare così, con quello che mi si è preparato durante la settimana. Continuiamo così, facendo bene, che per vincere questa partita.
Grazie ad Albert, grazie. Complimenti.
Ecco qua, queste sono le parole di Albert alla fine del primo tempo. Dicevi, Dario?
Ma dicevo che se volevi un commento alla partita, al primo tempo, se me lo dicevi 10 secondi prima, bevevo una robusta sorsata di Coca-Cola e facevo un rutto.
Ok, benissimo. Adesso invece?
E adesso fai conto che abbiamo fatto un rutto.
Ah, ok. Opi? Sta mangiando, aspetta che sta ingoiando il boccone, aspettiamo qualche istante. Dicevi?
Io qua ce l'ho la Coca-Cola, se vuoi faccio un rutto.
Ma vabbè, direi...
Grazie Opi, te lo...
Meglio di no, guarda.
Per procura.
Infatti.
Meglio di no.
No, però, cioè, cosa vuoi dire? Cioè, bisognerà prendere coscienza del fatto che il Milan è questo qua, secondo me. In realtà, probabilmente anche al di là dell'allenatore. O comunque, in questo momento, questo fa... Quindi tempi duri e tanta pazienza.
Mala tempora currunt.
Esatto. Stavo per dirlo io, ma il latino, sai, qua magari è un po'...
lo so.
Non è la sede adatta, diciamo, mettiamola no. Così. Va bene, ci fermiamo per l'intervallo, ritorniamo tra circa una decina di minuti con il secondo tempo di Milan-Fiorentina. All'intervallo ricordiamo il punteggio: Milan 0, Fiorentina 1, rigore di Pulgar al 14esimo esatto del primo tempo. Ci fermiamo, come detto, ritorniamo tra 10 minuti circa con il secondo tempo da San Siro di questa partita. Tra poco, grazie.
Ciao.
Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Rieccoci in onda per il secondo tempo della partita.
Che subito in avvio hanno messo una palla in mezzo e Donnarumma ha smanacciato male, rischiando il patatrac.
Esatto, adesso lo riprendiamo.
Ma adesso lo chiediamo a Dario, che secondo me era attento sul pezzo.
Immagino, Dario.
Ma stavo guardando foto di fighe, per cui non
benissimo.
Ottima la scelta.
Buonasera Cantone.
No, però
sì, vai.
Buonasera, saluti. Buonasera. Saluti dal peggiore bed and breakfast di Firenze.
E si sente dalla qualità audio anche, soprattutto.
Fiorentina gioca perché non hai visto la qualità del letto.
Vabbè, è normale, probabilmente da bed and breakfast.
Cantone, se c'è scritto sopra motel, è indicativo.
Esatto, esattamente, cioè,
vuol dire
sì,
che
ma non l'ho scelto io.
La domanda è la spontanea: cosa ci fa lei a Firenze?
L'ha scelto l'altra persona. Bravo.
Un congresso.
Ah, ho capito. Attacca il Milan con Calabria. C'è stato un cambio nel Milan perché è uscito Kessi per far posto a Krunic, che fa il suo debutto. Attenzione a Calabria, viene però portato via.
Hanno addirittura scongiurato Krunic per l'occasione, hai visto?
Occhio al Milan, al limite dell'area di rigore, la conclusione rimpallata da un giocatore della Fiorentina. Vai Canton.
No, mi trovo in stanza con un collega giornalista che ha 40 anni di esperienza, ma non problema, nel senso che è più milanista di Silvio Galliani, di tifosi
e ti sopporta mentre ti fai i cazzi tuoi con noi, sostanzialmente.
Sì, adesso si sta guardando su Sky Gol Cosro e non
bene, quindi potrai spoilerargli i gol prima che arrivano. Questa è un'ottima cosa, effettivamente.
Probabilmente ci spoilerete tutto, anche perché è già tanto,
certo,
che ci
noi abbiamo le immagini televisive. Allora, un attimo che sistemo solo la telecamera perché è un po'.
Comunque
pochettino...
abbiamo visto fior di spettatori.
Fior di carciofi abbiamo visto anche, certo.
Un trittico mica da ridere.
Ok.
Galliani, Scaroni, il terzo?
Era Lotti.
Attenzione al Milan, palla in area da questo cross. Il pallone
viene spostato. Lotti da tutti in campo con?
Sì, no, no, l'ex ministro.
Luca tutti in campo con Lotti.
Esattamente,
lui.
Sì, esatto. Hernandez aspetta però che tutti arrivino. Palla indietro. Donnarumma, fischi del pubblico.
E beh, erano dei palloni indietro.
Sono stati anche abbastanza assordanti a fine primo tempo i fischi. Abbiamo sentito prima, non abbiamo sentito su, ma alla fine del primo tempo.
Comunque, non spoilerate niente, ci pensano già in strada. Ah, perché sono proprio al centro.
Vabbè, è vero. Se primo gol del primo tempo, giusta osservazione. Se Firenze. Qui... Occhio al Milan, possibilità di contropiede. Viene fermato Piontek e cartellino giallo. Sì, ci sta tutto. E fallo da parte del capitano.
La palla, però. Forse la scompostezza.
Ho preso la palla e l'arbitro risponde sì, ma quella destra.
Pezzella viene additato di questo fallo ai danni di Piontek. Vediamo se era effettivamente tirato sul pallone o meno. No, qui non era assolutamente in contatto col pallone. Intendo, cioè era fallo, quello volevo dire. Calcio punizione per il Milan alla quarto del secondo tempo.
Distanza... Pezzella additato di questo fallo e anche additato di Puzzone, così già che ci siamo.
Se dobbiamo andare a vedere nel Milan, mi sa che non usciamo più. Facciamo quel discorso lì.
Mamma mia.
Oddio.
Che succede? Che sta succedendo? Deve essere arrivato uno scarafaggio nella camera di Canton.
Il capo famiglia.
No, è che spero di sopravvivere.
Addirittura.
Madonna.
Non sei in un bed and breakfast del Bronx, sei a Firenze.
Beh, certo che però se vai nel bed and breakfast che si chiama la sagra dell'acaro, devi anche un po' sentarti.
No, è a Santa Maria Novella. Milano,
cross in mezzo e allontana la difesa.
Io ero stato in un buon B&B da quelle parti. La proprietaria era una matta furiosa, però non era male.
No, qui il proprietario è Apu dei Simpson.
Ah,
vabbè, sono io.
Il famoso bed and breakfast, thank you, come again, di Firenze. C'è intanto un fischio
certo che fallo, calcio, mi sembra Firenze. Si è arrotti l'uomo. Si è arrotti l'uomo, certo che è fallo. Guarda qua.
Trattenuta, sì, abbastanza netta. Sì, esatto, c'è una trattenuta abbastanza netta di Calhanoglu ai danni di Pulgar. Calcio di posizione per la Fiorentina. Inquadrato Giampaolo.
Che non ha un'espressione intelligente.
Inquadrato l'ex Giampaolo.
potrebbe diventarlo tra un'ora se questo è il risultato, effettivamente.
Tempo un'oretta.
Questo proposito vi ricordiamo che noi durante i pallonari sentiremo la conferenza stampa di Giampaolo o di chi ne prenderà il posto, naturalmente.
Sì, con il requiem di Mozart in sottofondo.
Esatto. E poi vi ricordiamo che saremo...
Però Giampaolo era uno che aveva bisogno di tempo, comunque.
E ho capito, ma se l'hai giocato tutto. Ce l'ha. Dovrebbe averlo, ma se l'hai giocato.
Dicevo che poi noi torneremo in onda martedì e mercoledì per le Coppe Europee, in entrambi i casi dalle 18.50, perché le italiane giocano tutte orari sfasati questa settimana per quanto riguarda la Champions League, martedì 1 alle 18.55, 1 alle 21 e mercoledì idem. Martedì seguiremo alle 18.55 la partita, credo, dell'Atalanta, che gioca in casa allo stadio Meazza di Milano contro...
Shakhtar Donetsk.
Grazie Opi. Mentre invece alle 21 seguiremo in diretta la partita tra Juventus e Bayer Leverkusen, che sarà trasmessa da Canale 5. Mentre per quanto riguarda la giornata di mercoledì, seguiremo dalle 18.55 la gara del Napoli. No, che cazzo sto a dire? No.
Fallo rovinoso.
Sono io un babbo di minchia, perché praticamente ho visto la pagina sbagliata.
Mai vantarsi.
18.55, grazie. 18.55 mercoledì l'appuntamento con Genk Napoli e poi alle 21 Barcellona Inter. Tutte e due queste in diretta su Sky. E poi giovedì sera ritorneremo in onda per seguire l'Europa League, per seguire Lazio-Rennes, se ricordo bene, che è la partita che si gioca alle 21. Intanto è stato abbattuto a fucilata un giocatore della Fiorentina, scusatemi.
Sì, da Ribéry, un fallo indecoroso di Musacchio.
Sì.
Hai letto i miei messaggi? Io comincio.
Sì, sì. Vai
io
tranquillo. Non ci sono per mercoledì vai tranquillo, non ti preoccupare.
Io invece non ci sono martedì.
Non c'è martedì, ma probabilmente ci sono.
No, perché devo andare a prendere Esther alla stazione.
Ah, vabbè, dai.
Intanto, io mercoledì sera sono in ritardo. Sono in treno in ritardo, quindi ci sono.
Attenzione, VAR, mi sa, perché lo vedo avvicinato. Infatti, VAR, perché vanno a vedere se l'intervento. Manito. No, se l'intervento da rosso.
Ma lo.
Insomma,
se non è rossa è arancione.
È un calcione praticamente molto scomposto da parte
con la palla che se ne era già andata.
È più che altro è tra gamba tesa anche tra l'altro.
Questo è da rosso,
Questo è da rosso, sì, questo è proprio da rosso. Questo è da cartellino rosso, mi sa. Sentiamo Suma, ma mi sa che è da cartellino rosso.
No, Suma condisce con silenzio.
No. Il tacchetto è alto.
Ma il VAR può intervenire solo in caso di rosso diretto?
Assolutamente sì, se un fallo è da giallo invece da rosso può assolutamente intervenire. Però lo sta riguardando più volte.
Tite rosso.
Lo sta riguardando più volte il direttore di gara Giacomelli.
Questo purtroppo non è evidentissimo, ma se gli dà rosso non c'è un cazzo da dire. Purtroppo piede a martello sulla cosa, con la palla allontanata... Gamba alta, martello all'altezza praticamente del ginocchio.
No, sai cosa? Magari si salva perché vuole vedere se prende effettivamente la gamba o se tipo la sfiora.
Guarda, dimmi che non la prende.
No, se la prende dritta o se la sfiora. Vediamo. Ritorna.
Però ci sta ancora pensando perché cammina piano.
Ci preoccupa.
Fischio. VAR. Rosso.
Rosso.
Rosso. Cartellino rosso.
Rosso.
Dov'è? Non lo trova,
è scappato.
È Musacchio. Dove è andato?
Gioca nascondino.
Espulso Musacchio.
Quindi,
espulso Musacchio per questo fallo.
Sì, arriverà fra 2-3 minuti.
Sentiamo Suma.
No, stavo preavvertendo il mio collega che fra 2-3 minuti vedrà l'espulsione di Musacchio.
Dice 4-4-1 Giampaolo dalla panchina. Quindi
se sentite delle grida di dolore il mio collega.
Quindi chi arretra in difesa? Bennacer direi per esclusione.
O Krunic.
No Bennacer.
Adesso tocca al Milan continuare a soffrire sotto di un gol.
Ma non sta protestando, è sintomatico.
Rosso diretto di Musacchio.
Mi fa impressione Suma
più che protestare discute, però diciamo che non è una protesta accesa. Ecco Krunic.
Parla con Krunic, quindi sarà lui ad arretrare,
sì. Quindi diventa Hernandez, Romagnoli, Krunic e Calabria in difesa. A centrocampo Çalhanoğlu, Bennacer
con Calabria, Romagnoli, Teo Hernandez.
No, anzi, Leao, Çalhanoğlu, Bennacer e Suso per
favore. Vabbè, è a 3.
Il tiro di Robert finisce. Infatti diceva Summa ipotizzava una difesa a 3.
Ha fatto 4-4-1 dalla panchina Giampaolo, quindi boh.
Stiamo vicini ai nostri ragazzi, dai ragazzi.
Duarte,
ragazzi.
Sta per entrare adesso Duarte, forse è così che cambia lo schema in 4-4-1.
Le forze disponibili, ne chiudiamo dignitosamente questa partita.
Ma dignitosamente temo sia già tardi, comunque. E chi toglierà? Toglierà Leao, toglierà fibra bianca Leao, però vi ragioni.
Perché l'ho visto stanco al 56esimo.
L'ho visto stanco, esatto.
Mi è tornato tardi ieri sera, l'ho visto stanco.
Però insomma hanno fatto quasi un'azione.
Vediamo sto brasiliazzo.
Esce Piontek.
No, scusi.
Piontek comunque anche stasera abbastanza nullo,
Sì. Discreti fischi anche per lui,
Schicco 2.0. No, cosa? Ma... Come si chiama quello del Verona?
I Turbe.
I Turbe?
Rimaniamo in avanti con
o è troppo?
L'anno scorso no, comunque troppo. Lo mise una sorta di 4-4 la mise dentro comunque Krunic, anche al Milan Bennacer, Cialanoglu, quest'anno va a sapere perché no.
Calabria, Calabria per Leo, eccolo qua Duarte. Leo Duarte
tocca l'indietro per palla indietro Gigi per Donnarumma, il rinvio da parte del portiere del Milan, quindi serata che già era negativa per il Milan, che è diventata ancora peggiore con l'espulsione di Musacchio. Musacchio che salterà anche la prossima partita. Che cazzo mette dal centro della difesa a questo punto?
È lo stesso Duarte.
Duarte probabilmente. Anche la Fiorentina conclusione. Donnarumma.
Scusa, tutto d'angolo. Questo, ma Caldara.
È Caldara.
Ma forse per novembre torna.
È costantemente rotto.
Mamma mia.
Che scippo che ci avete fatto veramente con Caldara.
Vabbè. Non lo sapevamo.
No, beh, ok. Se no di poi, che scippo. No, beh, ovviamente giocherà Duarte prossima partita. Duarte sarà prossima partita, sarà uno dei due centrali difensivi del Milan. Non è detto che Giampaolo ne sia allenato.
Calcio d'angolo e palla che finisce tra le braccia di Donnarumma. Vabbè, Bomba ha vinto 8 euro per la cronaca.
Perché?
Perché aveva giocato il rosso per Musacchio. No, che aveva giocato il rosso praticamente per un giocatore del Milan. Scommesse. Ha vinto ben 8 euro.
Era convinto che lo prendesse Teo Hernandez. Anzi, Hernandez. Tutto bellissimo.
C'è il mio collega che soffre qui vicino. Cosa? Ha tolto Piontek, sì. Sarei in ritardo di 7 minuti.
No, 7 minuti no,
neanche poi tanto effettivamente.
Skygo di solito intorno ai 40-45 secondi più o meno di ritardo. Occhio al Milan. Siamo a quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-0 da Fiorentina, conclusione che non arriva. A terra un giocatore in maglia rossovera, si tratta di Cialanoglu.
Purtroppo, essendo Cialanoglu, purtroppo si rialza anche. Questo dispiace.
Che poi, purtroppo, se tu ci pensi,
palla in mezzo, libera un giocatore.
Cioè, gli unici giocatori del Milan che tirano alla fine, però, sono sempre Suso e Cialanoglu. Cioè, quelli che non sopporti di vedere in campo non per più di 30 secondi al riscaldamento sono comunque quelli che tirano di più.
Sì. Oddio, palla in fallo laterale. Sentiamo Suma.
Continuiamo a sbagliare, a passarci il pallone. Qualcosa di insopportabile da vedere, continuare a fare così tanti errori non forzati, ma restiamo come sempre al fianco dei nostri ragazzi sperando che riescano a trovare un guizzo, un bagliore, un
mi fa tenerezza su una,
a me no, proprio per un
difesa,
cazzo
difesa,
vabbè, proprio ma per un, lui non ci... mi fa tenerezza per un cazzo,
ma perché lui ci crede, cioè lui è così, non è una ghigna,
anche Rebic, occhio alla Fiorentina, arriva largo a destra. Questo momento di crudeltà gratuita vi è stato offerto da sottoscritto. Ribery.
Tutte le squadre si sono messe a posto dopo un inizio difficile, noi no, vediamo.
Abbiamo Samp in
negazione. No, vabbè, vogliamo fare con il Milan a Samp? Facciamolo, però.
A tutt'oggi
io fossi tifoso del Milan mi girerebbero le balle di essere paragonato alla Sampdoria.
Beh, non so, io continuo a dire che dovremmo chiederle ad Antonio queste cose.
Toglie il Milan di 3 punti col Bologna o col Brescia e non è che...
C'è la Fiorentina in area.
Chiuso bene Leo Duarte qui.
È caduto uno, ma così. Ma
la regola del vantaggio, ma basta, viene a prendere in giro Giacomelli. Regola del vantaggio netta, il Milan sta andando in contropiede e lui si assicura che il giocatore del Milan stia bene. Come sempre ineffabile Giacomelli a prenderci in giro a San Siro, come sempre.
Ecco che bello, insomma, quando rosica così.
Mamma mia. Stavo dicendo che paragoni con la Sampdoria, ok, ma tu togli al Milan i 3 punti fatti col Brescia e siamo lì. Calcio di punizione a favore del Milan.
Che non è bella la dire. Abbi pazienza.
Ma è matematica, signore.
Ah, no, hai ragione.
Sgridare,
però.
Intimidire, fare la ramanzina ai giocatori del Milan, quello sì. Leo Duarte da palla indietro per Gigio Donnarumma. Palla lunga
di Roma, buonanotte. Io Roma lo terrei, perché
dai, lo teniamo, in sottofondo, lo passiamo al massimo. Questo passaggio per Donnarumma.
Aiuto!
Palla sulla destra per Calabria. Palla laterale per il Milan che rimane in zona d'attacco. Noi alle 23 ci spostiamo su vonlive.tv/n4 per parlare della giornata calcistica e cominciare direi a introdurre il discorso Inter-Juve, perché ormai cioè, già ieri sera il conto alla rovescia su Sky era iniziato, per, c'era proprio tutto schermo durante Sky Saturday Night.
Mamma mia, non inizia a soffrire già adesso, una settimana prima.
Vabbè, d'altra parte è la sfida tra le prime due, ci sta.
Sarà la prova del 9 per questa Inter.
Però è anche vero quello che ha detto Fabio ieri sera in chat, parlavano tra di noi. Effettivamente l'Inter non ha niente da perdere, cioè... Se l'Inter, no. Se l'Inter anche dovesse perdere l'Inter domenica con la Juve, comunque va un punto alla Juve, non è che va distante di 10 punti. Se invece vince, va più 5 sulla Juve, che per carità siamo alla settima giornata, però è già un messaggio abbastanza importante, effettivamente.
Sì, ma se l'Inter se perde va a più 1 dalla Juve, che è una distanza che è assolutamente possibile si presentasse nel corso della stagione, per cui
esatto.
Non si, cioè l'Inter può, non dico che giocherà tranquilla, perché certe partite non le giochi tranquille, specialmente se hai Conte alle spalle che urla ti ammazzo.
Tra virgolette, però... accontentarsi del pareggio, diciamo, come risultato a disposizione.
Sì,
Ribery, Chiesa fermato, qui bello intervento da parte
quando
di...
Quando mai sei accontentato del pareggio?
Sì, no, anche questo, hai ragionissimo anche tu.
Quello che dicevo io, cioè l'Inter... giocherà comunque con pressione, anche perché dico ti voglio essere un giocatore di Conte che è alle spalle del tuo allenatore che urla ti ammazzo la prima cosa che non gli piace.
19esimo e di fatto non è successo molto in questo secondo tempo, a parte una parata di Donnarumma non ricordo grandi cose
e l'espulsione di del Musacchio.
Ah, giusto, vero, scusate.
Ricordiamo che Mus, che ricordiamo che in latino vuol dire asino, per cui
ma credo che lo voglia dire anche in qualche dialetto, probabilmente.
Mi conforti.
In veneto musso vuol dire asino.
Appunto.
Per esempio.
Vedi? Con le mani è di Dalbert.
E le mamme dicono ai loro bambini che sia un musso. Non solo i bambini, mia mamma me lo dice ancora adesso che ho 34 anni.
Vabbè. Quindi sono problemi tuoi, permettimi. Permettimi.
La cancelliera del tribunale di Alessandro una volta mi disse povero Mandic ed ero avvocato. Signora, ma povero Mandic lo dice suo figlio.
Mandic sta per
Mandic, dialetto significa non poveretto, ma neanche.
No, perché pensavo fosse un'espressione inglese, perché Mandic vuol dire uomo cazzo.
No,
quello
no,
è Mandy.
Mandic
significa.
No, ma fatti a girare così.
Occhio alla Fiorentina, palla in aria di rigore da Roma, la ribattuta e il 2-0 della stavolta Fiorentina. Sì. 21esimo del secondo tempo, Milan 0, Fiorentina 2, Castrovilli.
Sempre Calhanoglu. Chi è che si è fatto girare come un pirla?
Ma quello è Castrovilli. Viene fuori un bel giocatorino, secondo me. Con la Juve mi era piaciuto.
E rischia di essere notte fonda per il Milan.
Una debacle.
Notte fondissima per il Milan. D'altronde... fondissimo.
Stiamo portando la palla da soli e portare la palla da soli significa adesso tutto San Siro è...
Mamma mia,
i tifosi non le mandano a dire
cosa stanno dicendo,
ci avete rotto il eccetera,
i polmoni,
no. Ci avete rotto il pazzo, un omaggio a Pazzini che gioca ancora,
esatto, che latita a Verona in panchina, esatto, insultato pure lo suo allenatore.
Sì. Curva vuole gli attributi. Cioè, rendiamoci conto che Milan sta prendendo lezioni di calcio dalla Fiorentina. Da tirare fuori, lo diciamo
ai nostri ragazzi della curva. Sì, ma una Fiorentina che vi ho detto anche l'altra volta, non è che abbia, cioè, sembra che abbia iniziato male, ma ha dei talenti.
No, sono d'accordo.
Ha delle fiammate.
No, con l'Atalanta non ha giocato male. Con l'Atalanta ha perso, ma non ha giocato non era quella partita a cui mi riferivo, era la partita con la Sampdoria. Che non aveva giocato male,
gli errori
fanno male,
gli errori. No, anche con la Juve comunque ha tenuto la partita.
Però aveva
con la Juve è la Juve che ha giocato male.
Ingannava il fatto che quando era l'ultima lo fosse.
Però sì, in mezzo non era neanche male, attenzione però.
Dragoschi, esatto. Perché quando era due punti la classifica era corta, infatti ha vinto la partita.
Scusa,
cosa ci domandiamo?
Dai, domandiamoci, chi ti è fatto fregare, ciullare il pallone girando su se stesso come facevo io quando giocavo all'oratorio?
Il turco 10.
Esatto. Dico una cosa al mio collega, digli che è tutto il karma di chi ci ha mandato qui, che ti fa anche lui Milan.
ok,
mi spiace. Che ci ha mandato qua invece di...
Mi spiace molto di questo.
No, perché chi ci ha scelto di metterci qui è milanista, quindi gli fondati con lui, quindi è tutto karma che ti torna in mente.
Più che altro il clima adesso a San Siro mi fa sentire sia abbastanza elettrico, quindi...
Rovente.
Dice, tirate fuori gli attributi, insomma dice non c'è niente in questa squadra da tirare fuori, che non è bello da dire onestamente.
Sono eunuchi.
Non è assolutamente bello da dire questa cosa.
Siamo sempre positivi, vogliamo essere positivi, vogliamo... Scusa, ma avete la squadra femminile che è in tassa del campionato? Cioè...
Scusa, ripeti, Andrea. Un errore ripeti?
No, segnale di impotenza. Sono primi in classifica con la capocannoniera.
Non c'è niente, quindi non c'è niente da difendere.
Ah, la femminile.
Milan che gioca senza testicoli.
Milan femminile. Infatti, esatto. Quella femminile.
Però sì, però in questo caso l'assenza di attributi maschili è dovuta ad altre ragioni, quindi non è
fisiologica.
Esatto,
direi. Sì. Ma guarda, secondo me la Giacinti e una terzina come la Bergamaschi farebbe veramente comodo al Milan di Gian Paolo.
Ma in questo momento farebbe comodo più. Attenzione, calcio di rigore per la Fiorentina.
Oh. Calcio di rigore per la Fiorentina,
ma è veramente notte fonda. Ancora Bennasser, ancora Bennasser, tra l'altro secondo rigore
Bennasser.
Incredibile. No, veramente
è tutto karma.
Zitti, io farei andare Dario così in onda, così stando noi zitti ci penso lui.
Bennasser è una catastrofe questa sera, cioè, ma due rigori, cioè.
Allora io adesso però voglio leggere un po' la chat,
ma poi completamente in ritardo, cioè, ma vabbè.
Allora, adesso metti la chat di WhatsApp a caratteri cubitali su quello schermo.
Chiesa dal dischetto contro Donnarumma. Donnarumma sta direttamente in porta, ormai si è arreso completamente.
Ho detto tira pure,
ormai non me ne frega più niente, vai pure.
Vile, affonda il tuo crismalese nelle mie carni.
Parte Chiesa, il tiro, la parata di Donnarumma.
Parata.
Ogni tanto una buona notizia per il Milan, si rimane sul 2-0.
Sì, perché gliel'ha tirata addosso praticamente.
Vabbè.
C'è qualche fatto allenatore che in questo momento sta dicendo... Aspetta, tipo il mio amico seminarista c'ha Chiesa e...
Beh, un seminario che ha preso Chiesa.
Stavamo per dirlo tutti, probabilmente.
Ecco, mi è venuto in mente adesso un mese dall'Aster, capito? Mi viene in mente adesso sta cosa.
Cazzo, era un'occasione troppo ghiotta. Attenzione alla Fiorentina.
È stata una corsa veramente che
ancora la Fiorentina. Ecco, regalate un altro rigore, mi raccomando. Chiesa viene fermato, fortunatamente senza fallo.
Bello Chiesa che può tranquillamente birillarsi tutta la difesa del Milan a proprio piacere.
Vabbè, Chiesa quantomeno è forte. Io mi preoccuperei più degli altri, onestamente.
Dario, ammetto, da quant'è che non ti divertivi così a fare una diretta?
Secondo me gli girano i coglioni.
Vabbè,
altro che...
Non vedi Suso come va bello verso la porta, la sua.
Secondo me è il classico riso per non piangere,
no, il riso nervoso,
no, esatto. Era isterico. Pura isteria. Comunque, avvocato, io e lei abbiamo un concetto di divertimento
molto diverso.
In questo momento mi sa di sì, però dai.
Avvocato, guardi, parafrasando un letterato francese, odio il tuo concetto di divertimento, ma mi batterò fino alla morte per il tuo diritto di esprimerlo.
Tra l'altro stavo guardando adesso...
È un mito, Voltaire non ha mai detto sta frase, però vabbè.
Dettagli.
Come le fake news delle frasi attribuite a vari presidenti sul web. Intanto,
sì, anche perché Voltaire era un figlio di buona donna.
Intanto guardate la classifica del campionato, sono in impressione. Il Milan è a pari punti in questo momento, sarebbe sedicesimo secondo la Lega Calcio addirittura in classifica.
Beh, in compagnia di Lecce, Brescia e Verona.
E Parma, Sassuolo, Verona, Brescia e Milan. In questo... E Lecce
vuol dire che fa due anni diciamo i mondiali, perché l'ultima volta che il Milan è stato in Serie B dopo aver vinto il mondiale.
Io mi ricordo la Juve forse sedicesima, nell'anno in cui però ha vinto il campionato. Nell'anno
sì, l'anno in cui poi
non lo vedo succedere alla stessa maniera.
No, la vedo difficile.
Ma la Juve, quella Juve aveva Platini tipo.
E tra l'altro attenzione, domani sera c'è Parma Torino, occasione per il Torino, perché se il Torino domani vince aggancia il Napoli al quarto posto, eh. Vediamo se almeno domani sera il Torino riesce a fare il salto di qualità. Ho i miei dubbi, però vediamo.
La palla arriva a Cáceres. Ha giocato malissimo contro il Milan, voglio dire, quindi.
Sì, fino a quando poi Mazzarri non ha fatto un cam e Giampaolo ha detto va bene, mi arrendo e sì.
Quindi non lo so, il Torino secondo me è una squadra mezza classifica, però col Parma può vincere.
No, mezza classifica magari no, però potrebbe lottare per arrivare, per andare in Europa League. È anche vero che ci sono squadre più forti del Torino, questo è indubbio. Però hanno vantaggio.
A questo punto diremo il Torino, sì. tra un anno a quest'ora potremmo dire il Torino è in zona Conference League.
Sì, che culo guarda.
Ah, non vedo lo... Ora,
che culo, attenzione alla Fiorentina però che attacca, il cross deviato, calcio d'angolo.
Qua secondo me non dico si sia mangiato un gol,
c'era un giocatore libero dietro, questo è il rigore. Facilmente aggirabili.
No, beh, Chiesa ha tirato oggettivamente male, perché ha tirato forte ma centrale.
Bravo anche Donnarumma ad indovinare l'angolo, perché, cioè, non
sì, perché è rimasto fermo quel tanto da capire dove andava, da potersi fare nella direzione del pallone. Come neanche aver giocato e come neanche essere venuti allo stadio, e questa è la cosa più brutta,
perché sì. Non avere sacro fuoco, non avere rimessa, anzi calcio d'angolo, scusa, in favore della Fiorentina, 74esimo, lontanato ancora.
Sapete che oggi sono stato bannato da Radio Maria.
Sei stato bannato da Radio Maria? Dalla pagina Facebook?
Su Facebook, sì.
Hai fatto benissimo.
Perché troppo...
Perché ha bestemmiato.
Questo è un incidente.
No, ho detto al direttore, ho commentato un video del direttore che...
Dicendo hai rotto il cazzo?
Ma il direttore va a Fanzaga.
Dicendo sì. che c'è un papa che ha scritto un documento su un argomentino che lui ha parlato mezz'ora senza citarlo, e sono stato bannato per quello.
Ah, ok, va bene.
La roba del clima, dico.
Questi ultracattolici molto, molto permalosi.
Gli hai risposto, va a Fanzaga. Vediamo allora
la palla lavorata dai Viola. No. E Giacomelli, o dai fallo, se no Krunic sta giocando, non ha tempo di ascoltare te.
Allora, se è fallo, fermi il gioco, perché Giacomelli continua a rompere le scatole a Krunic. Ecco. È per quello che sta prendendo.
Il problema è il Milan. Giacomelli
che fa il simpatico.
Scusate, ma... Io domani mi aspetto l'analisi dei vari commentatori calcistici. Oh, ma sarà stronzo Giacomelli?
Quanto sarà stronzo Giacomelli?
Ribery. Tu non hai Milan TV a casa, perché c'è la trasmissione, quella del lunedì, che credo che si chiami l'inferno del lunedì, se ricordo bene. Attenzione a Ribery, intanto in arrivo Ribery, alto sopra la traversa, occasione ancora per la Fiorentina. Calcio d'angolo. Che secondo me
calcio d'angolo.
Angolo? Deviata? Sì. Boh, come non detto, allora
sì.
Vediamo se...
Mi fa impressione comunque avere Ribery in Serie A, perché voglio dire...
Sì,
gliela tolta, questo sì, fatto è uno dei...
Gliela deviata, sì.
Non avevo visto uno dei più grandi.
Comunque dicevo, per la trasmissione lì domani secondo me si prospetta particolarmente interessante.
Epica.
Farei notare che la Fiorentina non ha fatto ancora cambi,
La trasmissione di cosa?
È quella di Milan TV. Del lunedì pomeriggio.
L'inferno del lunedì, quella del lunedì sera dove si commenta la giornata calcistica, il Milan, eccetera.
Sì.
Mette fuori su Cáceres. C'è Hernandez che deve fare copertura su Cáceres. Prendiamoci conto della situazione. Inquadrati intanto membri della giunta di Milano. Calcio d'angolo in favore della Fiorentina. Pulgar dalla bandierina.
È dura reagire in 10 a una partita che non stavamo controllando nemmeno in 11. Chiaro, i tifosi vogliono vedere
calcio d'angolo per la Fiorentina, colpo di testa e Donnarumma blocca. Minuto, ma la squadra in questo momento è la stessa di Torino e... No, stessa di Torino no, quella di Torino ha giocato meglio. È persa Krunic. La differenza è bella.
Tra l'altro, cosa ci fa Krunic lì? Cioè, così.
Bella domanda.
Ma ormai.
Io aspettavo che. Ma, no, Fibra Bianca è stato relegato a, sì, sulla fascia.
Special K Leo, Leao, attenzione alla Fiorentina. Palla buona in area, Ribéry. Fa un gol fantastico, 3-0 per la Fiorentina. Vai, io... Al 33esimo, Ribéry.
3-0, Ribéry.
Non sai neanche quanto dare la colpa alla difesa.
Abbiamo fatto applausi del pubblico perché ha fatto un grandissimo gol. Ha fatto un bellissimo gol, Ribéry. Bello. Vero, ragazzi, poi che la difesa del Milan è quella che è, però Ribéry oggettivamente ha fatto un bellissimo gol.
Che classe. È dura da digerire, ma vabbè, ce ne so, direi tutto di fronte a un gol di questo genere ti levi il cappello, ti alzi e vai via, perché lo vuoi fare.
E guarda che ti sta per prendere in parola alcuni tifosi dello stadio, mi sa, eh.
Ma io me ne sarei già andato. Io a questo punto me ne sarei andato, fossi stato là.
Lo rivediamo. La palla è di Chiesa che sfugge al controllo di Teo Hernandez. Pallone in area per Ribéry. Ribéry si ferma, si libera di un giocatore che lo stava marcando e poi piazza la palla in mezzo a due giocatori del Milan e all'angolino alla destra di Donnarumma. Eccolo qua.
Si ne manda al bar 2 con quella finta.
Sì, cambio, esatto, della Fiorentina.
Bomber Benassi.
Benassi è entrato. Vediamo. Sì,
questo faceva più gol che un attaccante.
A posto di Castrovilli. Cambio, uscito Suso? Sì, ed è entrato Castiglietto. E non si può dopo 6 giornate di campionato. E adesso ovviamente il discorso è ci si sposta sull'allenatore. Cosa fai? Lo lasci, lo tieni? Ti fai qualche domanda? Perché comunque io, secondo me, nel minimo qualche domanda te la fai. Se tu società Milan, secondo me qualche domanda te la fai.
Sono le stesse domande.
Dopo una prestazione così, te ne fai qualche domanda.
Sono le stesse domande che ti facevi la settimana scorsa. Se vuoi una nuova, come fa Castiglieco ad essere ancora più brutto di quanto già non lo fosse?
Per esempio.
Però le domande tecniche sono le stesse della settimana scorsa.
Però col Torino ha giocato bene questa squadra. Poi tralascia che ha perso per 5 minuti di follia. Che fa il pallonetto per Leao. Prova a liberarsi, prova a destreggiarsi, servito Çalhanoğlu,
va nello spazio Teo Hernandez, ancora Rafael Leao, prova a puntare Rafael Leao, grande giocata di
Leao, gol del Milan al 35esimo nel secondo tempo, Rafael Leao, 1-3.
Attenzione, no, è sotto review?
No, review c'è in automatico. Review c'è in automatico. No, review c'è in automatico.
Alla lingua di fuori. Leao che alla lingua di fuori si tiene le reni.
Però, insomma, Fibra Bianca ne ha avute.
Però anche questo è un gran gol, oggettivamente.
Gol della Madonna.
Questo è un bellissimo gol di Leao.
No, ma scusate, ma questo qui non era uno che non ce n'aveva, che non poteva giocare più, no, di 60
allora,
minuti.
Adesso lo vediamo svenuto in campo.
Quello che, di cui si lamentano tutti, è che questo non ha la più pallida idea di cosa sia la tattica. E quindi un allenatore ha qualche problema a farlo andare in giro. Però non mi pare scarso. In ogni caso.
No, non è scarso. È sicuramente è giovane, del tutto animalesco e va del tutto disciplinato il Leao, però è potenzialmente molto forte. Molto forte. Il pallone arriva di
là. Questo è il gol. Il gol 2-0. Quello, 2-0, sì, della Fiorentina. Abbiamo rivisto lo Sky Sportaccio. Ancora la Fiorentina. Chiesa rientra. Fa tutto quello che vuole. Finisce a terra. Non è calcio di rigore, almeno in questo caso. Chiedono i tifosi del Milan l'ammonizione di Chiesa che si è tuffato. Non credo sia da giallo per simulazione, però
è un bravissimo giocatore, ma un atteggiamento a volte veramente indisponente. Però aveva cercato di fare ancora una gran bella azione. Castiglieco non riesce a.
Io fossi su, ma stasera non parlerei di indisponenza perché guarderei prima la sua squadra.
Non ha tutti i torti, è uno che.
Ma secondo me Chiesa non è un simulatore.
In equilibrio.
Sì, ma non è un simulatore. Secondo
me. No, Chiesa non è un simulatore. È un po' la definizione giusta è stronzetto.
Pezzeglia da palla indietro.
È classico ragazzo stronzetto, però poi secondo me è tempo di crescere, di mettere un pochino di testa, che sicuramente metterà.
E poi andrà alla Juve, come si dice da anni.
Esatto.
La nostra vita, il nostro... Che dice il suo commilitone, dottor Canton? Che
sta apprezzando, ha detto che gol, 4-5 uomini, che gol.
Ah, quello del Milan, quello di Leao.
Sì, di Leao, sì, arriviamo veramente a Firenze un fulminato fusario. Questa
partita ci ricorda... E prossima volta pigliatevi un albergo che abbia Sky, almeno guardate la partita.
Ma pigliatevi un albergo che c'ha Sky, ma... Non è, vabbè.
temo gliel'abbiano assegnato d'ufficio.
Lo so, esatto, per risparmiare, certo.
Sì.
Si può sapere quanto hanno pagato questa camera, giusto per sapere? Che secondo me...
Non lo so, penso probabilmente un tozzo di pane raffermo.
Può essere, anche la Fiorentina.
Oddio.
No, qui tutto tranquillo.
Ma Fabio, ma questo non va contro, perdonami, lo stereotipo...
Fabio, dicendo Fabio.
Perdona, Andrea. Scusa. Ho confuso il cantone e i cantoni.
Sì. Cambio. Esce... Entra Dida?
Entra Boateng.
La curva parebbe lasciato lo stadio, sentivo Suma un secondo fa.
Sì, esatto.
La curva ha lasciato lo stadio.
Entra Boateng.
Fuori chiesa.
Che assomiglia a Dida, comunque, vedete.
Gol dell'ex, quanto è dato?
Ci mancherebbe solo quello, effettivamente.
Madonna. Sarebbe il definitivo chiodo sulla bara.
1-3 il punteggio a San Siro. Ma quella era una contestazione. Fiorentina che non sta assolutamente rubando niente. Se noi ovviamente spostiamo tutto il discorso sul Milan, Fiorentina non ha assolutamente rubato niente. E devo dire, la Fiorentina non ha neanche fatto sto gran sforzo, onestamente. Sto pensando, cioè, non è che abbia fatto sta gran fatica a controllare la partita, che credo che sia un ulteriore testamento alla partita molto negativa del Milan fino a questo momento. A parte che la partita è quasi finita, mancano 5 minuti, però. Riparto di Viola per l'ennesima volta. Adesso stavo cercando le statistiche di questa partita per farmi un'idea. Credo che saranno statistiche, temo, abbastanza impietose. La palla arriva a
Dragowski. Devastanti, io temo, se è la parola giusta.
Dallo scout ufficiale Lega Calcio, i tiri in porta sono 3 con un gol per quanto riguarda il Milan e 8 con 3 gol per quanto riguarda la Fiorentina. I tiri totali sono 13-7 per la Fiorentina. Castiglieco non riesce a controllare in area. Possesso palla 54% Milan, 46% la Fiorentina. 5 parate di Donnarumma, 2 di Dragowski, per cui penso il calcio di rigore. Occasione da gol. Occasione da gol 8 della Fiorentina, 2 del Milan. Credo che sia andato più eloquente. La palla finisce a terra, non c'è niente. Protesta Calabria. Ecco qui la curva, sì. Completamente vuota.
Inquadrato il primo anello blu, anzi, secondo anello blu della curva del Milan, che se n'è andato.
Sì.
Ma quant'è che non c'era una contestazione del genere per una squadra?
È un bel po'. Io sarei curioso di vedere cosa succede all'uscita del pullman della squadra stasera.
Nemmeno poi tanto, perché secondo me, se andiamo indietro di 2-3 anni, mi sa che troviamo una contestazione così,
No, ma così male mai. Secondo me così male nell'ultimo non, periodo.
Sai cosa?
Mai.
Non alla settima giornata. Cioè, non alla sesta.
Non alla settima giornata. Sesta, sì, vabbè. Avanza Teo Hernandez.
Teo Hernandez allarga il gioco per Rafael Leao. Parte Leao, fermato irregolarmente. Calcio di punizione per il Milan.
No, ma questo non c'è il fiato, non può giocare, non c'è recupero. All'85esimo fa queste cose qua, ma evidentemente...
Comunque, ripeto, secondo me non è le esclusioni o nei dubbi non erano relativamente la questione fisica. Non può dire più di tanto che questo è indisciplinato come un bambino.
No, questo no. Calcio
di punizione Milan. Poi se ne ha o no, i reni se li teneva prima.
Ti saluta Cristina Opi intanto.
Ciao Cristina.
E non sta ascoltando, però.
Vabbè, dato un messaggio. Saluto io. Persona educata io. Anzi due.
Ciala ci prova. Punizione per il Milan. Çalhanoğlu la batte. De Boluccio, onestamente, come punizione, allontana la difesa della Fiorentina.
La traiettoria di Çalhanoğlu e Teo Hernandez si libera di Ribéry.
Teo Hernandez fermato fallosamente, calcio di punizione per il Milan da poco oltre la linea di metà campo.
Questo
altro giallo.
Questo piglio andava messo magari prima, beh, 4
sì,
minuti.
Anche la Fiorentina che lascia un pochettino giocare.
Sì, quegli 87 minuti prima.
Anche la Fiorentina che sul 3-0 ha lasciato poco.
Hanno ammonito Bomber Benassi, peccato.
Lo so, è un brutto mondo.
Cross e la parata di Dragowski. Ammoniti quindi Lirola, Milenkovic, Pezzella, Bennasser, Calabria, ovviamente espulso Musacchio nel Milan. E ne manca anche un altro di ammonito che è arrivato adesso.
Benassi, appunto.
Benassi, esatto. Fiorentina sta per entrare Ghezzal. Cazzo, diremo i bomberoni in campo.
Ma Ghezzal al Lione.
Le armi grosse, per esatto, così dire.
Tanto ricordiamo anche che la Fiorentina ha sbagliato un rigore, perché sennò potrebbe anche Benassar, essere più largo per la formazione di Lione.
Prova a incunearsi ancora Teo Hernandez con la punta.
Occhio il Milan.
Si batte Teo.
Leao.
Battersi in questo momento è l'unica cosa che possiamo fare.
Sì, Romagnoli. Ma in questo momento andava fatto un po' prima, giovane. Ancora Bennasser. Quella minima prima.
Bennasser domani immagino votacci sui giornali, perché secondo rigore è stato sbagliato, però ha causato due rigori.
Deviazione angolo. Calcio d'angolo.
Angolo per il Milan. E il calcio d'angolo numero 4 per il Milan, ne ha battuti 6 la Fiorentina.
No, ma questo qui è uno che non ce n'ha, dai, su, evidente. Non ha fiato, non ha gambe, del tutto. Antonioni.
Sì. Esce Ribéry, standing ovation da parte degli spettatori che, standing mica tanto, però applausi per lui.
Applaudono pure quelli del Milan.
L'applauso è scena aperta, insomma è... Mi sembra meritatissimo, ragazzi. Io, l'unica cosa bella di questa serata è poter vedere giocare un campione del genere che fa cose del genere. Così.
Angolo per il Milan.
Beh, c'era Noglu, fai un cross in area. Bravo!
L'ha fatto! Perché tu non gliele chiedi queste cose?
Contro bene della Fiorentina, potenziale? Sì, attenzione. Oddio, l'uscita di Donnarumma, così da metà campo. La palla resta lì, un gran casino. Attenzione,
ma dove va?
Donnarumma rimane a terra e poi il Milan recupera il pallone.
Ti recupera, si fa per dire.
No, beh, ha preso il pallone. L'ha recuperato. Ha preso il pallone, ok? Oddio. Tecnicamente ha preso il pallone.
Quello io continuo a dirlo, ma Dario, ma tu non ti diverti?
Comunque è già la seconda uscita sconsiderata che fa Donnarumma. Ne aveva fatto un'altra, non mi ricordo se col Torino o con un'altra squadra, però
guarda,
ha abbastanza delle
l'altra sera.
Ecco, toccato, guarda, ho le piattole dalle risate, veramente.
Le piattole dalle risate, questa è proprio una cosa che non vorrei vedere mai in vita mia.
Ci si chiede in un'altra chat dove sono, ma Giampaolo arriva alle castagne? Questa è una bella domanda.
Ma Giampaolo arriva domani mattina?
Probabile.
Beh, alle zucche di Halloween nemmeno.
5 minuti un altro. 5 minuti di
recupero. Castagne di San Martino, anche Suma... cosa che c'è in mezzo.
Ne ha basta, sì. 5 minuti di sta roba.
Il giorno dei morti. Il giorno dei morti. Si infierisce.
Si infierisce sul Milan con questi 5 minuti di recupero.
O i santi.
Sembra veramente il Milan Genoa 1-3 di aprile 2015. Anche lì
che si ricorda solo lui, probabilmente. Non credo se lo ricordi, ma neanche a Genova, probabilmente.
Nome Lia. Solo che lì eravamo ad aprile, stagione finita. Qui siamo a settembre, ragazzi. Siamo a settembre.
Stagione finita. Il fatto che sia a settembre, però, Calabria, è abbastanza preoccupante.
Tocca indietro per Bennasser.
Milan, che con questa sconfitta, ricordiamo, è a 6 punti. Già a 12 punti di distacco dalla prima, dopo 6 giornate. Di giocare giovedì sera. Ok, che ripeto, non infatti, si deve fare.
Ma dai, l'anno prossimo ci sarà il derby con Monza.
No,
Madonna.
La famosa la Coppa Rete 4, Milan Monza.
Coppa Rete
4. C'era tipo un trofeo Rete 4 un tempo, me lo ricordo vagamente.
No, io l'avrei visto meglio.
Era il proto trofeo.
Allora Rete 4 sicuramente era sponsor del Milan negli anni 80. Prima che arrivasse Berlusconi.
Ok. Freni mentali, freni tecnici, freni. Ok, prima ancora che Berlusconi prendesse Rete 4?
Sì, sì, quando era in mano la Mondadori, credo, se ricordo bene.
Sì, l'ha comprata la Mondadori Rete 4. Sì.
quando c'era Farina, probabilmente, prima che arrivasse Berlusconi.
Milenkovic allarga per Benassi, tocca per Badel supera Leão.
Secondo me se la cerco la maglia del Milan, no, questa è vecchia, niente, come non detto. Secondo me se cerco la maglia del Milan degli anni 80 c'era, cioè, io mi ricordo che Rete 4 era sponsor del Milan, però parliamo di proprio di preistoria del calcio.
Boateng attaccato da Leo Duarte.
Maglia Milan anni 80. Vediamo cosa mi trova.
Romagnoli esce bene.
C'è Mediolanum, mi trova da quella più storica.
Prova a portare su palla Krunic. Krunic attaccato da Dalbert, finisce a terra Krunic. Calcio di punizione a favore del Milan.
Spalla, problemi?
Si è fatto male alla spalla Krunic.
Bene, dai, quando piove grandina. Se la tiene proprio perché secondo me è proprio uscita.
Può essere.
È uscita o temi che sia uscita?
Speriamo niente di grave.
Ma dai, in realtà quando si disloca,
Avete avuto degli sponsor abbastanza inquietanti negli anni 80, perché avete avuto gli Oscar Mondadori, che vabbè. Avete avuto
l'ex Ubix.
L'olio cuore avete avuto.
Sì. Abbiamo avuto anche le fotocopiatrici.
Avete avuto tali jeans poo, che non, di cui ignoravo l'esistenza.
Negli anni 80 andavano abbastanza.
Sì.
Io mi ricordo anche l'indimenticabile marca, la prestigiosa marca di fotocopiatrici Photorex Ubix.
Esatto, sì, c'ho la foto davanti adesso, effettivamente.
Ma gli anni 80 erano inquietanti in tutti i sensi, quindi non...
Sì, in generale.
Cáceres rimette in mezzo il
palo. L'Avellino aveva Santal.
Mi ricordo,
Una Fiorentina che aveva
uno sponsor Opel che era sulla maglia era di dimensioni abnormi.
Avevate la Hitachi, avevate anche...
Sì, però... Sì, ma tutti questi sponsor non supereranno mai il livello del trash del Chievo nel 2003-2004 che aveva i film al cinema,
è vero.
Sì, è vero.
Anche la Samp li ha avuti per un po'.
Anche il Napoli che li ha avuti a un certo punto.
Aveva fatto Sin City, mi pare.
Attendiamo solo il fischio finale, sarà poi curioso sentire la reazione del pubblico di Milano, quello che è rimasto, quantomeno.
Il fischio finale, come cantava Elio lo Storitese in Amico Ligano, il fischio finale che termina la vita all'amico Ligano. Non so se lo ricordate.
Ancora Calabria che serve Leao. Leao prova a girarsi. Leao
ancora
prova
Milan.
Leao fa un'altra delle sue giocate. Quindi Cialanoglu. Avanza Ciala, tiene palla Ciala, servito Krunic.
Ecco, maglia del Milan 80-81.
Krunic cambia fronte di gioco per Calabria.
Maglia che i tifosi di Rossone ricordano perché è la maglia della retrocessione. Non credo che la ricordino con tanto piacere.
Mi domando, ma Giampaolo arriverà a mangiare le caldarroste?
L'avevamo detto prima.
Ma non mangerà.
Ma arriverà a fine serata, diciamo. Prova a imbucare, ma palla fuori. Scado di 5 minuti di recupero. Mi sa che arriverà il fisco finale tra pochissimo. Giacomelli.
Ora dai, poniamo fine a questa sofferenza.
Guarda il cronometro. Abbracci a bordo campo. Finita.
E finisce la partita. Finisce una partita.
Grandi fischi a San Siro.
Abbiamo giocato male per alcuni aspetti, che non abbiamo nemmeno giocato per altri.
Andiamo da Suma un attimo su Milan TV.
Che non va assolutamente bene. Spiace perché noi vogliamo bene i nostri ragazzi. E vedere i nostri ragazzi così allo sbando ci spiace per loro, ci fa male il cuore, ci fa male la pancia per loro.
E ci fa male anche qualcos'altro.
Prendi una aspirina,
non so. Ricordavo bene, stagione 84-85 sponsor Rete 4. Non per tutta la stagione, però.
Molto, tutto quello che volete. 3-1 per la Fiorentina, risultato che ci sta tutto. Grazie a Raffaele Ao per la giocata meravigliosa del gol, però. È una partita che ci ha riempito gli occhi di niente. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con la nostra programmazione.
E vabbè,
questo è molto bello e poetico.
Chiude qua, diciamo.
Che cazzo ridi che sì, ma va fa culo, va a pirla.
E vabbè, non può mica piangere, giustamente, poverino. Vabbè, se, aspettiamo un attimo la, il collegamento, credo, col Barretto. Se lo fanno, commento da parte di Dario su questa partita, poi Opi.
Beh, una partita indecorosa, invereconda, inguardabile, desolante.
La domanda che ti faccio è quella che ho fatto prima. Società Milan adesso cosa si fa? Cioè, perché a questo punto qualche domanda te la devi fare, probabilmente.
Per forza. Io non lo so, davvero. Perché onestamente... cambiare allenatore.
Sto ridendo perché ho visto adesso la foto che è stata postata sulla chat di nostra, che adesso te la riposto qua. Eccola qui, con l'autostrada, il panettone che va da una parte e Giampaolo che va dall'altra. Vai Dario.
Ma mettici pure le castagne, per esempio.
Sì, vai Dario. Vai Dario, continua pure, scusa.
No, non lo so onestamente, perché cosa vuoi fare? Sì, ok, mandare cambiare allenatore può essere una soluzione, ma bisogna anche capire chi cavolo ci metti, davvero.
Rivera vuole prendere il patentino, quindi no, Rivera ha preso il patentino.
Sì, Rivera ha già il patentino.
Ecco, è un ex milanista, sai che... E quello è già un requisito che lo mette davanti a molta altra gente.
Infatti.
Il Milan, ci dicono, è proprio in confusione totale da diverse partite. Sì, è vero. Sì. Cioè, perché ne parlavo con lui nell'intervallo. La sensazione, al di là del fatto che comunque questa è una squadra che non ha gioco, tanto per cominciare, ma anche che comunque ci sia grande confusione. Cioè, proprio... Cioè, l'assenza di gioco è dovuta anche alla grande confusione, probabilmente. Cioè, a livello proprio di squadra, non tanto a livello solo di allenatore. C'è anche i giocatori che non sanno molto bene cosa fare, probabilmente, e come scuotere la situazione. Non so se la vedi anche tu così.
Sì. È una squadra che non ha proprio... Non sa che cosa fare. Non sanno cosa fare.
Che è brutto da dire. Cioè, è brutto e triste anche da dire. Però la situazione è effettivamente questa. Opi, vuoi dire la tua?
Proprio in campo col pallone e dicono, adesso che faccio?
Opi. Poi tra 30 secondi inizia il Barretto. Quindi
non so cosa dovranno fare. Effettivamente, per come ha perso, rischiano veramente di doverlo imbarcare ancora prima della sosta. Però io sono convinto che lo imbarcheranno, magari non prima sosta, magari dopo, e veramente arriva Pioli. Io ormai ho questa convinzione. Pioli è uno che non sta tanto lì agli schemi, dice vabbè, qua c'è da farli correre, c'è da dare due urli e va bene. Poi dove arriverà sta squadra? Forse in Europa League, se si sveglia.
Perché la situazione è questa qua, cioè in questo momento il Milan ha un punto di vantaggio sul Genoa che è terzultimo, cioè il Milan è a un punto dalla zona retrocessione. Quindi...
E settimana prossima c'è lo scontro diretto con Genoa, che è
esattamente a Genova, tra l'altro, se ricordo bene. Quindi...
Barretto,
adesso c'è un attimo la sigla.
Credo. Però non credo che poi il Milan... dovrà lottare per la salvezza.
No, nemmeno io, però in questo momento la situazione è questa, cioè... Aspetta, sì, siamo solo alla sesta giornata, però se dopo sei giornate vedere Milan con sei punti, l'ho detto, è un bottino veramente misero. Per una squadra che non deve lottare per lo scudetto, ma sicuramente doveva essere più in alto di così.
Stanni Sbarate, non ecco chi mi ricorda.
Straordinaria la Fiorentina, sicuramente una partita strepitosa.
30 secondi, poi...
Però il Milan è sembrato quasi una resa a un certo punto, è vero che era in 10, ma insomma... Buio questo.
Allora, resa forse no, però veramente insicuri, veramente hanno perso fiducia e si sono demoralizzati. D'altronde, posso stare 10 secondi? Sì. D'altronde, in questo momento squadre così si possono attaccare all'organizzazione, che in questo momento non c'è, forse perché all'inizio, forse perché per una serie di motivi ti attacchi ogni tanto ai giocatori.
E qui invece ti attacchi a
l'ho pensata, ma non l'ho detto.
Di conseguenza, io vedo che nelle altre squadre, io ho visto anche in settimana, qualcuno ha fatto riferimento al Milan di Sacchi, che all'inizio era un po' così. Noi però ogni tanto la buttavano davanti e ci faceva gol Van Basten e Gullit.
Cioè, tu dici c'era qualcuno a cui
il Milan di Sacchi a parità all'inizio dell'esperienza, a parità di difficoltà, aveva giocatori una minima meglio.
Aveva Gullit, Van Basten e Rijkaard.
Chi è il vecchio?
Ancelotti.
Insomma, chi è che è? Scusa.
Quello di fianco sta cuore.
Credo che sia Turrini, Leo Turrini, quello che l'ex giornalista di Autosprint, credo, o della Gazzetta, che si occupa di Formula 1.
No, non è solo questione allenatore.
Da lieve accento emiliano.
come risultati, anche come scelte.
È un Pinkez con accento emiliano, però ci capisce di Formula 1. Ci capiva almeno di Formula 1. Vabbè, Canton, se sei ancora in collegamento, commento finale a questa partita prima di pallonare che inizia alle 23.
L'eterno riposo da loro, signore, da adesso la luce perfetta,
che lui ha la...
Amen.
E direi che su questo possiamo chiudere, vai Opi.
No, lui, sai che lui è l'accezione ecclesiastica.
Sì. Va bene, ricordiamo la finale da San Siro. Il Milan ha perso 3-1 in casa con la Fiorentina. Complimenti alla Fiorentina, ha fatto comunque una gran partita. I gol di Pulgar, 14esimo su rigore, 66esimo di Castrovilli, al 78esimo di Ribéry, all'80esimo il gol della maniera di Rafael Leao. Di questo e di molto altro con la conferenza stampa di Giampaolo in diretta da San Siro dalle 23 con i pallonari in video su vonlive.tv/punto di 100n4. Grazie all'avvocato Andro Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Dilloni.
Ciao,
grazie, che ritroveremo dopo con la scheda, e grazie ad Andrea Canton.
Grazie a voi.
Torniamo alle 23, bonlive.tv/punto di 104, oppure se ci state ascoltando in radio sui nostri canali, rimanete con noi, perché tra un quarto d'ora riprendiamo la diretta. Ancora una volta, Milan 1, Fiorentina 3, tra poco torniamo con i pallonari, a più tardi.
Ciao.
Ciao.
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FPA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
Eccoci in onda di nuovo alle 23.06 di domenica 29 settembre 2019. Un saluto da parte di Eri Ganzerri, benvenuti in una nuova puntata dei Pallonari per parlare di quello che è successo in questa giornata calcistica che si è chiusa con la bruttissima sconfitta del Milan in casa contro la Fiorentina per 3-1, una sconfitta che mette certamente in dubbio la panchina di Giampaolo. Adesso ovviamente ci saranno alcune domande da farsi da parte della dirigenza rossonera. Sentiremo poi anche le parole di Giampaolo in conferenza stampa tra circa, direi a occhio, una mezz'oretta, visto che i tempi bene o male sono quelli. Non so se abbiamo già in collegamento Gianluca Rouge da dov'è, ma non credo che sia già pronto a inserire il microfono. Ha detto no, sono in allenamento facente con la squadra, appena dopo il riassunto gol e classifica entro in onda alla posto sicuro, quindi lo avremo tra qualche minuto. Il tempo di mandare tutti i gol della giornata con la Goal Collection e poi di andare a vedere anche gli highlights del posticipo che si è giocato appunto a San Siro e che ha visto, ripeto ancora una volta, la vittoria della Fiorentina per 3-1. Direi intanto di cominciare con la Goal Collection, tutti i gol di questa sesta giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Via.
Si è fatto trovare impreparato sulla situazione, no. Attenzione,
errore, scusatemi. Ecco qua, questa è quella corretta.
Cross Berisha.
Ah, la partecipazione di Lautaro.
Il volo Pjanic.
Ecco qua.
Gol meraviglioso al 45esimo. Juve in vantaggio. Bella palla di Pjanic.
Facciamo ripartire da capo perché abbiamo avuto qualche problemino. Eccola qui.
Matuidi al cross Berisha, non arrisca la presa. Non sarà senti calciare il volo che tira. Al volo Pjanic. Pjanic. Gol meraviglioso al 45esimo. Juve in vantaggio. La palla di Pjanic per Di Bale, poi il pallone a Ronaldo, osservando che Bernardeschi, Ronaldo, rete Ronaldo, 2-0 la Juve, lo ha cercato, l'ha inserito, l'ha trovato il gol per la prima volta, 3 gol consecutivi allo stadio. Dal limite per Sensi che prova a calciare da lontano, la palla bacia il palo e entra in porta, l'ha toccata Sanchez dopo il tiro di Sensi secondo me, ma comunque è 1-0 per l'Inter al minuto 20. Palla per Asamoah, uno contro uno di Asamoah che va a sfidare e puntare fuori da Sensi che ci prova pure col sinistro, non viene bene, ma c'è Sanchez, è tutto buono, è 2-0 per l'Inter e stavolta il gol non glielo leva nessuno. Palla di nuovo per Jankto, si gira in area di rigore, calcia con il sinistro, Jankto trova l'angolino, Andanovic è battuto, la Samp adesso solo un gol da recuperare. Lukaku al limite per Brozovic, sta entrando anche D'Ambrosio, palla imbucata per Gagliardini che due volte e in due tempi spinge la palla in porta, è 3-1 per l'Inter, Gagliardini prova il Papu Gomez, un'avanzata incredibile fino in fondo come un quarterback, 60 metri di campo, 6 minuti ci pensa il Papu. Pensa per un attimo al cross, poi sceglie la soluzione per Toloi. Iličić, viene in fondo, Iličić in mezzo, pallone che arriva lì, 2-0. È arrivato il rimorchio di Gosens sull'altro lato, 2-0 Atalanta al minuto 13, ma 13 minuti stellari di Atalanta. Eccolo ancora la sponda, Zapata, Gomez, eccolo qua, ancora una volta il Papu, 3-0 Atalanta, doppietta per il Papu Gomez, grande assist di Zapata. Atebur col cross in mezzo, Dubon Zapata, 4-0 Atalanta, 4-0 Atalanta. Atalanta on fire. Dentro, allontanato Freuler, insiste ancora Duncan, spalla la porta sulla pressione del Papu, il tocco in mezzo, la conclusione, il gol dell'1-4 trovato da Lefrel, pescato bene, no, tutto fermo. VAR che conferma, il VAR conferma, posizione di partenza buona, e dunque gol dell'1-4, gol di Lefrel, eccolo qui, il piede sinistro.
Col destro dall'altra parte, trova stupendamente Callejón all'indietro, Dries Mertens, Napoli in vantaggio, grande giocata di Fabián Ruiz, tutti vanno da Callejón oltre che da Mertens, ma Callejón dice deve venire a festeggiare anche Fabián Ruiz. Colpo di testa centrale di Maximovic, doppia deviazione e questa volta il gol di Manolas è regolare, ha segnato, 2-0 per il Napoli, nel momento migliore per segnare un gol, nel momento peggiore per subirlo, 2-0. La battuta profonda, non è uscito Ospina e ha colpito Mario Balotelli a San Paolo, il Brescia torna in partita con Balotelli.
Movimento all'interno dell'area di rigore, il tiro ribattuto, Immobile all'indietro, Milinkovic-Savic, la Lazio avanti dopo 6 minuti e mezzo con Milinkovic-Savic. Battuto il terzo calcio d'angolo dalla Lazio, c'è fuori dall'area di rigore un tentativo e il 2-0 arriva adesso ed è regolare con la firma di Radu. Milinkovic dentro per Caicedo, solo davanti al portiere, Caicedo, 3-0 Caicedo. Immobile davanti al portiere, Immobile, è festa anche per Immobile.
In arrivo ancora il sinistro uscire di Kolarov, stavolta è sul primo palo, di testa Babacar, poi Kluivert cerca di palleggiare su Maier, che ha idee diverse sullo sviluppo dell'azione. Kluivert però prosegue, manda a prendere la linea di fondo Mkhitaryan, il cross, Dzeko! Edin Dzeko buca ancora una neopromossa e sblocca il punteggio a Via del Mare. Si passa prima da Mandragora, adesso si può andare il danese sul lato corto, il cross di Strigger Larsen, dentro Fofana!
Castro, João Pedro la sfiora e sblocca il risultato, è 1-0 Cagliari. Pisacane, scivola Pisacane, il pallone rimane lì, la conclusione e il pareggio del Verona è 1-1.
Questi dunque i gol della giornata calcistica in attesa del posticipo, di cui andiamo a vedere subito gli highlights. La vittoria della Fiorentina per 3-1 sul Milan a San Siro.
Arriva la palla in avanti a Ribéry, tocco morbido, perfetto, per Chiesa, che calcia, Donnarumma in affanno, la mette sul fondo, ancora una conclusione di Chiesa. Palla pessima di Çalhanoğlu, un regalo per Ribéry, che accelera, arriva anche Castrovilli sulla sinistra, Ribéry, fino in fondo Ribéry, Donnarumma, gli cancella il gol, poi Castrovilli, ma c'è il contatto e il rigore, giù Chiesa su un errore clamoroso in impostazione. Va Pulgar, perfetto, spiazzato Donnarumma, la Fiorentina è avanti a San Siro, terzo gol dal dischetto in stagione per Pulgar. Benasser, Suso, si accentra, va sul sinistro, tiro al giro, conclusione, azione classica di Suso, ma è pronto Dragoschi, calcio d'angolo. Tocco di Lirola per Ribéry, intervento di Musacchio che mette giù Ribéry, si prende il cartellino. Attenzione, che potrebbe cambiare colore quel cartellino che Giacomelli ha mostrato a Musacchio. È brutto. Cartellino rosso. Badel muove velocemente la palla alla squadra di Montella, poi Pulgar, Donnarumma la mette in calcio d'angolo. Parte Milenkovic, ottima giocata, Chiesa in allungo, Ribéry era pronto a colpire, va a colpire Castrovilli, raddoppio della Fiorentina, primo gol in Serie A a San Siro, che notte anche per Gaetano Castrovilli. Dalbert, Castrovilli in area, rientra sul destro, va a sterzare contro Benasser che commette il secondo fallo da rigore della sua partita. Chiesa di forza, Donnarumma gli para il rigore. Chiesa salta nettamente Hernandez, poi serve Ribéry, Ribéry la sterzata, Ribéry, la firma di Ribéry, 3-0 Fiorentina, una grande partita dei Viola, una grande partita, grandissima partita di Frank Ribéry. Leao prova a prendere velocità, Leao, Leao fino in fondo, che giocata e che gol, Rafael Leao, un lampo in un San Siro scoraggiato, molti tifosi se ne stanno andando. Fischio finale, passa la Fiorentina nettamente, vince 3-1, i fischi chiarissimi.
Questi dunque gli highlights della partita di San Siro, che ha visto la Fiorentina battere il Milan per 3-1. Sento dei lamenti intanto in sottofondo da parte di...
Vado piano piano, lavoriamo. Sì. Sì. Vediamo.
Buonasera. Buonasera dottor Giampaolo, mi fa piacere che parli prima con noi rispetto ai colleghi.
Ho già registrato piano piano.
Cosa?
Non mi pento.
Cosa
delle
ha registrato?
Decisioni.
Non è la D'Urso, avrà registrato al massimo, sicuramente non la squadra.
No, ho già registrato le mie divisioni.
Ah,
non mi
tento, ok.
E sono a posto.
Ah, ok, benissimo. Buono a sapersi, va bene.
Piano piano, sì? Penso che il prossimo allenatore migliorerà. Con calma, okay. Sabato e potrà fare un ottimo lavoro.
Ho capito, va bene. Non so
questo se... non è Giampaolo, questo è lui praticamente.
È lui chi, scusa? Non ho capito.
Gianluca.
No, non è Gianluca. No,
non mi merito una voce particolare, sì, piano piano, ci lavoriamo,
sempre
ma sono già andato
sempre via. Piano piano, benissimo, molto,
sottovoce come piace a noi, cioè a questo esatto. punto veramente fai Marzullo.
Esatto, esattamente, va bene.
Mi sono già fatto una domanda e mi hanno già dato una risposta alla curva, sì. piano piano, con calma, certo. giusto. Va bene. Non mi piace neanche a me perdere, però oggi ho visto bene, ragazzi.
Sì. Allora, Giampaolo, io vado avanti, sono convinto delle mie idee, con la società non ho parlato, mi assumo le mie responsabilità e non faccio riflessioni, vado avanti. Queste le parole che avrebbe, che ha detto, anzi, Giampaolo, nel post partita Sky Sport, ha detto anche, aspetta, che vado a riprenderlo direttamente da tutto il mercato
sono
web.
Sono d'accordo, anch'io, mi sento in accordo con me stesso.
Mi infastidisce aver visto una squadra che sembrava non avesse mai giocato insieme, mi delude, contro c'era una squadra esperta che sa giocare le partite, bisogna anche essere all'altezza, non bagnarsi, invece a tratti l'abbiamo fatto. C'è Maldini adesso, tra l'altro, a Sky. Però dice a Torino i ragazzi mi hanno dato delle buone risposte, poi ci sono anche le emotività, oggi la partita pesava perché dovevamo vincerla, prima della gara ho detto di giocarla col braccio lunghissimo, invece non aspettando gli eventi col braccino, volevo che ci creassimo gli eventi per vincere, li ho rassicurati ma ci è pesato, ho visto che eravamo meno reattivi e più frenati.
Ah, ma lo so perché allora hanno perso, sì. perché è iniziato l'autunno, le fibre un po' si umidificano,
certo,
quindi
esatto.
non passa l'acqua, sono stanche.
3 giorni fa la squadra aveva fatto una partita ricca di personalità, avevo intravisto sprazzi di cose che mi piacciono, oggi la partita è stata giocata male individualmente, con poco senso dell'ordine e di responsabilità. Poi ci sono dei giovani forti che interpretano le cose individualmente, ma la differenza la fa la capacità di squadra. Spunti individuali ti danno disorganizzazione, questo l'abbiamo pagato. Se risolvo le cose singolarmente rischio di annegare nelle difficoltà, i tifosi sono abituati a ben altro, sono giustificati, non ho nulla da dire. Pagano, sono fidelizzati e tifano Milan, dobbiamo andare oltre queste cose. Sta parlando Maldini, sentiamolo un attimo.
Tecnica e società. Noi lo difenderemo sempre perché comunque è giusto dare tempo, lo sappiamo che abbiamo una squadra giovane, lo sapevamo quelli che potevano essere i problemi ai quali potevamo andare incontro, pensavamo sinceramente di far meglio perché effettivamente 4 sconfitte in 6 gare sono veramente tante e soprattutto anche la quota del gioco non è sicuramente soddisfacente, questo è chiaro.
Ma pensate di aver individuato almeno tu con Zuone, con Massara i problemi, perché parlavate, i problemi ci sono, 4 sconfitte su 6 e quindi?
Ma e quindi in questo momento sinceramente sembrerebbe non esserci una via di uscita, ma la via di uscita l'ha detto prima il nostro mister, attraverso il lavoro, attraverso un cercare di migliorare questo gioco che sinceramente non scorre come dovrebbe, anche i calciatori stessi naturalmente devono fare autocritica, noi stessi sappiamo
benissimo. Vabbè, solite fregnacce, mi pare di capire, tutto sommato, mi sembra che almeno per il momento, almeno a parole
lì sarebbe molto più chiaro, ecco. Un bel 4-2-3-1 sì. all'attacco.
Ecco, almeno in questo momento ho la sensazione che ci sia l'intenzione di praticamente di non, cioè di continuare praticamente con Giampaolo.
Perché vanno a giocare a Genoa, te lo dico io, perché se giocavano con un'altra squadra era già neosonerato, invece sono a Genoa con il Genoa.
Sulla, diciamo, sul Teleno Maria dicono disastro Milan per Giampaolo e esonero in arrivo, quindi vediamo, effettivamente magari la notte porterà consiglio in un senso o nell'altro, naturalmente.
Lo sai,
è arrivato, scusa, è arrivato Montella, sentiamolo.
Ranieri giovanissimo, abbiamo anche i ragazzi alle spalle di questi che stanno giocando, che sono giovanissimi, che secondo me hanno un grande, Vlahovic stesso, che hanno un grande futuro, e dipende anche da parte degli 11 o 13 che abbiamo visto stasera, come crescono anche quelli oggi un po' dietro, no? come numero di partite, quindi la differenza la fanno anche questo. Lo farà anche questo.
Ciao Vincenzo, canale 196. Nella sala stampa di presentazione mi ricordo perfettamente cosa ci dicesti. Avrei in mente una certa numero di ideine, me le tengo per me, te lo ricordi?
Ma questo quando? Ieri o la prima volta?
No, ieri in sala stampa di presentazione del match. Te l'aspettavi di poter estrarre dal cilindro il classico perfect game? Perché questa sera veramente, a parte il gol del 3-1 del Milan, è stata una partita assolutamente perfetta. Ci speravi di poterla realizzare così?
Ma quando prepari una partita, quando vivi una partita, prevedi una partita, prevedi un po' tutto. Ero fiducioso, ma sinceramente non puoi saperlo, dipende da tante situazioni. Sicuramente vedendo la partita stavo andando su un binario dove anche nel primo tempo, con un po' di cinismo in più necessario poi quando giochi in questi stadi, avremmo sicuramente legittimato e un po' prima la vittoria, però tutto sommato è stata veramente una partita bella.
Grazie.
Buonasera mister, soltanto una cosa al volo, 7 anni fa con il Milan...
Dove sei? Non ti vedo.
In fondo, finì 3-1, lo stesso risultato, lì cominciò un bel ciclo, un bel percorso con la Fiorentina, ecco, non so se rivede un po' di similitudine con tutto il contorno, l'entusiasmo che si respira, insomma se si sta un po' ricreando tutto quello che già c'era stato.
Sì,
grazie.
C'è voglia, c'è entusiasmo, ma io chiedo ancora tranquillità, serenità e pazienza. Veramente equilibrio in questa fase è fondamentale. C'è unione, c'è un bello spirito nello spogliatoio, in società, questo fa la differenza, no, per creare qualcosa. Quindi, però veramente vi chiedo, soprattutto noi a Firenze, vi chiedo equilibrio adesso, tranquillità ancora di più rispetto a prima, perché una settimana fa era l'allenatore più scarso del mondo, ora probabilmente qualcuno la pensare in maniera diversa forse, e troppi sbalzi non vanno bene, tranquilli.
Grazie a tutti. Va bene.
Queste le parole di Montella in conferenza stampa a San Siro. Adesso aspettiamo l'arrivo ovviamente di Giampaolo, perché sarà una conferenza stampa abbastanza pepata, dovessi dire, comunque abbastanza interessante.
È molto sala per questa Fiorentina, yeah!
Sì, ok, lei non doveva andare in un posto sicuro intanto, nel frattempo?
Sono in un posto sicuro, sto lavorando for you.
Ma che sta lavorando? Ma non dica fesserie, per cortesia.
Siamo miglior attacco di Serie A, sì? Per qualità di gioco.
Cosa vuol dire miglior attacco per qualità di gioco? Non vuol dire niente questa,
mi appena
questa
passata
frase.
Il mio amico Gio Barone.
Ah, ok, perfetto, perché non vuol dire perché non vuol dire assolutamente un cazzo questa frase. Non mi spiace, presidente, di doverla informare di questo.
Vabbè, verrò un po' di vernaccia per dimenticare questa gamble.
Esatto. Vabbè, andiamo a vedere i risultati allora di questa giornata calcistica, la sesta del campionato. Ne mancano ovviamente ben 32 la conclusione, quindi c'è ancora tutto il tempo del mondo. Allora, giocate sabato, Juventus-Pal 2-0, Sampdoria-Inter 1-3, Sassuolo-Atalanta 1-4. Giocate oggi invece Napoli-Brescia 2-1, Lazio-Genoa 4-0, Lecce-Roma 0-1, Udinese-Bologna 1-0, Cagliari-Verona 1-1 e Milan-Fiorentina 1-3. La classifica del campionato dopo 6 giornate vede in testa l'Inter con 18 punti, seconda la Juventus con 16, terza l'Atalanta con 13, poi Napoli 12, Roma 11, Lazio e Cagliari 10, Torino 9, Fiorentina e Bologna 8, Udinese 7, Parma, Sassuolo, Verona, Brescia, Milan e Lecce a 6 punti, Genoa 5, Spal e Sampdoria 3 punti. Ricordiamo, Parma Torino si giocherà domani sera alle ore 20:45, quindi Parma e Torino una partita in meno. La classifica dei marcatori invece viene in testa Berardi, Immobile e Zapata con 5 gol, seguiti da Belotti, Donnarumma, Dzeko, Mancosu e Mertens a 4, Caputo, Insigne, João Pedro, Kolarov, Kwame, Lukaku, Muriel, Pulgar, Cristiano Ronaldo e Sensi anche a quota 3, e poi a 2 gol Brozovic, Castro e ovviamente una pletora di altri giocatori. Cominciamo da Opi, due parole sul Milan più che altro, anche in questa serie, dopo che le abbiamo fatte durante...
Le abbiamo
durante
già la... dette,
lo so, però cagare. Le ripetiamo nella trasmissione delle 23.
Ripetiamole, due parole, fa cagare, sono okay. Due parole.
Va bene così.
Che esprimono il concetto in maniera chiara, concisa.
Serie e circoncisa, direbbe qualcuno.
Sì, come direbbe, l'ha detto anche qualche parlamentare.
Sì, esatto.
Io ricordo un paio di
bestialità di questo tipo, sì, è vero.
Però breve e circonciso, va bene.
Esatto, esattamente, vai.
E cosa vogliamo dire? Non lo so, cioè, più che quello che si è già detto. Non si capisce neanche dove posso andare a parare. Io veramente insistevo sul nome di un allenatore solo, perché qui ci vuole qualcuno che li prenda sonoramente a calci nel sedere.
Ma non credo basti, il problema è quello, sai?
Che dia una parvenza di ordine, se non di gioco, almeno sì. Di ordine. Cioè, tu puoi giocare un calcio catenacciaro, brutto, tutto quello che si vuole, però che sia un calcio catenacciaro brutto, qui manco quello c'è. Mm-hmm. Anche perché alcuni giocatori, secondo me, almeno un paio, secondo me non sono brutti giocatori anche in questo Milan, tutt'altro. Mm-hmm. Cioè, adesso Paquetà è rotto, ma Paquetà l'anno scorso ha praticamente tirato la carretta per tutto l'anno, visto che era dal Brasile, quindi giocava anche in periodi in cui qua non si gioca. E quest'anno Giampaolo, che gioca col trequartista, tra l'altro non gli trova una sistemazione perché ha deciso che non è capace a fare trequartista. E sto Leao, secondo me, anzi scusa, fibra bianca Leao non sì. è neanche male. E in questo momento, se dovessero giocare con una prima punta, dovrebbero giocare più con lui che con Piontek, perché Piontek, boh.
Piontek già, esatto, già non ha le palle, nel senso, cioè, non che non le ha lui, non gli arriva le palle, quello che volevo dire.
Sì, no, non è un giocatore che partecipa alla manovra, esatto. Quindi se non gli fai arrivare palloni...
Lui rimane lì davanti e fa la partita che ha fatto stasera dove non tocca una palla, praticamente.
Con i debiti paragoni mi ricorda un po' Bacca al Milan, perché Bacca comunque all'epoca sì. i suoi gol li faceva anche al Milan, però sì. dovrebbe fargli avere la palla, non te lo sarebbe mai andato a prendere da nessun'altra parte se non in aria. E Piontek l'anno scorso era l'ira di Dio, Dio solo sa perché,
sì.
e quest'anno invece evidentemente no.
Sentiamo sì. un attimo cosa ne pensa. Sentiamo un attimo cosa ne pensa Dario di questo Milan con la sua solita scheda del post partita che presumo sia dedicata interamente alla formazione rossonera. Non l'ho sentita ancora, quindi non saprei. Sentiamo un attimo.
Una giornata di campionato sicuramente scoppiettante ci regala un Inter che batte senza particolari problemi la Sampdoria a Genova, pur restando in 10 uomini e confermandosi quindi prima forza del campionato insieme alla Juventus, che ha sconfitto la SPAL senza particolare difficoltà. Altrettanto non ha avuto difficoltà l'Atalanta a battere 4-1 il Sassuolo in trasferta, ma qui secondo me il discorso è diverso, perché al Sassuolo hanno visto che avevano 3 partite in 7 giorni e hanno deciso che una di queste 3 partite non erano in grado di giocarla e quindi hanno detto va bene, questa la diamo su e passiamo oltre. Tutto a posto il Napoli col Brescia, facile facile la Lazio col Genoa, la Roma... ne fa uno solo a Lecce, ma almeno non ne prende. È già un passo avanti, viste le squadre di Fonseca. Tutto a posto per l'Udinese col Bologna. Cagliari-Verona 1-1, sì vabbè, ma chi se ne frega. Sì. E poi sì, c'è il Milan.
Ecco.
Concludo solamente con una frase. Un mio caro amico appassionato di Game of Thrones mi faceva notare che in certe foto Marco Giampaolo assomiglia abbastanza a Stannis Baratheon. Vedendo giocare questo Milan viene oggettivamente voglia di darsi fuoco. Grazie, buona serata.
Grazie a te, grazie a te Dario. Non arriverei a tanto onestamente, però effettivamente la situazione del Milan è abbastanza problematica, tutto sommato. Non so quanto, non penso che Gianluca abbia visto molto della partita anzi credo che abbia visto niente probabilmente.
Un pochino l'ho vista, mi è sembrato un Milan come quello del 96, quello che non tirava in porta neanche con i regali dei portieri.
Sì, ecco, va bene, effettivamente sì, c'è tanto da, cioè non saprei neanche dire c'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare, perché non saprei neanche quale può essere la soluzione, a parte cambiare allenatore, veramente, perché comunque...
Io in pratica, io ce l'avrei la soluzione, Ballardini.
Ballardini, addirittura? No, guardi, stanno per cacciare l'allenatore del Genoa, io non escludo che torni Ballardini, da quelle
parti. No, perché non ci ha pensato mio figlio, ci mettono Gattuso.
Ho capito, buona, va bene.
Per la vendetta che farà da Genova. No, Ballardini è perfetto per il Milan, conosce Piontek.
Sì.
I ragazzi sappiamo bene e la difesa la sta comunque tenere buona.
Va bene, stiamo vedendo intanto ancora gli highlights della partita di Milano. Questo è l'episodio del primo calcio di rigore. È stata una partita anche disastrosa per Bennacer, che ha fatto ben 2 falli da calcio di rigore.
Doveva essere la luce che porta la stella a Gerusalemme, invece l'ha portato direttamente, che ne so, ad Ankara, a caso. Sì. Cioè, un giocatore che prende 2 rigori e non gioca neanche bene.
Proprio una partita disastrosa per
4, direi che gli merita tutti 1, 2, 3, 4 coppini.
Sì, direi, non sono in disaccordo con te, questo è il rigore realizzato da Fuca. Stiamo sempre aspettando ovviamente le parole di Giampaolo in conferenza stampa, abbiamo letto le dichiarazioni a Sky, però con la platea della tribuna stampa probabilmente il discorso sarà un pochettino diverso.
È sconfitta pesa, perché comunque Torino e Fiorentina... Torino,
no, più che altro, dato... al di là di Torino e Fiorentina, più che altro il discorso che faceva prima, che facevano prima altri nella nostra chat di WhatsApp, e cioè che il Milan in questo momento ha un punto di vantaggio sulla zona di retrocessione. Cioè, credo che sia.
Ma
una
non
cosa...
guarderei quello, io guarderei un'altra
cosa.
Io
lo guardo perché, cioè, è chiaro che non retrocede il Milan, però lo guardo in questo senso. È una squadra che ha fatto 6 punti in 6 partite, cioè un rolino assolutamente imbarazzante per una squadra.
Ma non guarderei.
Ah, è arrivato, quello... è arrivato Giampaolo. Scusa, ti fermo, ecco, è arrivato Giampaolo. Sentiamo.
Buonasera, Giampaolo. Una squadra allo sbando, un ambiente surreale. Fermo restando che la responsabilità è di tutti, in primis dei calciatori. Io, con onestà tua intellettuale, che conosciamo e morale, ti chiedo se hai pensato per un attimo alle dimissioni o qualcosa del genere.
Ecco, iniziamo bene.
No.
Grazie.
Milan News.
Ciao mister, mi hanno colpito le tue parole prima in TV quando hai detto sembra che la squadra non si sia allenata questa settimana insieme a livello di coralità di gioco. Cioè, mi chiedo come mai è successo questa cosa, cioè che spiegazione ti dai, perché?
No, non ho detto che la squadra non si è allenata, anzi ho detto che la squadra ha pensato soltanto a recuperare negli ultimi due giorni. Abbiamo giocato appena giovedì. No, ho detto che la squadra ha giocato una partita come se non fosse una partita.
Qua?
Che è diverso, non c'era nessun tipo di avvisaglia perché tre giorni fa, al di là del risultato che è stato negativo, la squadra aveva saputo giocare la partita in un certo modo, con intensità, con personalità, con voglia di vincere, che poi l'abbiamo persa, un altro discorso, ma gli atteggiamenti erano tutti positivi. Due giorni fa, questa sera la squadra ha avuto difficoltà. Ha avuto difficoltà perché sapeva di dover vincere per forza e questo forse ha pesato nei muscoli, ha pesato nella testa. Abbiamo sbagliato tanto, tanto tecnicamente, siamo stati anche poco reattivi, abbiamo adottato soluzioni sbagliate, abbiamo portato troppo la palla, siamo stati confusionari. Quindi questo significa che non hai avuto la... serenità mentale di dover giocare una partita che dovevi vincere e ci è pesato perché la squadra è stata involuta.
Spazio Milan.
Ciao mister, il tuo lavoro ovviamente sul campo, ma stasera c'è stata una presa di posizione importante dei tifosi, insomma, che hanno fischiato soprattutto Piontek, Suso, addirittura Rodriguez alla lettura delle formazioni, e poi insomma cori sono stati abbastanza evidenti, al di là, ripeto, che il tuo lavoro deve essere sul campo, ma ti senti di dire qualcosa a loro, di rincuorarli in qualche modo?
I tifosi hanno manifestato giustamente disappunto, c'è poco da aggiungere. La squadra attraverso le prestazioni deve essere in grado di trascinare la tifoseria e farsi trascinare. Questa sera non siamo stati in grado di farlo, ma lo siamo stati parzialmente in tutto questo periodo. Quindi il tifoso è giustificato, il tifoso viene allo stadio, tifa, muore per la maglia, per i propri colori. Quindi siamo noi che dobbiamo metterci nella condizione di non farci fischiare.
Area.
Ciao Giampaolo, ma tu dici che la squadra non si è mossa da squadra, non è che questi giocatori non riescono a recepire quello che gli chiedi tu, visto che appunto non lo stanno supportando, l'hanno supportato brevemente a Torino, perché poi dopo la partita è risultata negativa, pensi di cambiare qualcosa, magari non c'è il carattere, magari non c'è l'impegno?
Tre giorni fa ho avuto altre sensazioni io, di crescita, di condivisione, anche con degli errori, che non è stata sicuramente sì, però l'atteggiamento giusto, la personalità giusta, il voler aggredire la partita, sono atteggiamenti giusti. Stasera abbiamo avuto grandi difficoltà a far bene qualsiasi cosa, quindi... non c'erano avvisaglie. La giustificazione che posso trovare è stata quella della responsabilità, forse troppa responsabilità nel doverla vincere, forse che ha pesato nella lucidità fisica e mentale. Abbiamo sbagliato tanto, non puoi sbagliare tanto tecnicamente, significa che hai poca poca serenità nel giocare, poca lucidità. Significa che questa partita ti ha responsabilizzato oltre misura.
Grazie.
Adesso. È già finita la conferenza stampa di Giampaola, molto 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 breve.
Quello è la situazione, è quella lì.
Sì, esatto, è una situazione molto 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 brutta, molto brutta dal punto di vista ovviamente sportivo.
Che dovrebbe giocare.
Vai, scusa, ripeti.
Non volevo interrompere, però il problema è che va a Genova con un Genoa che ha la disperazione, pari, quindi non lo so. Potrebbe vincere a Genova, però il Genoa
ha un punto in meno. Ha un punto in meno il Genoa, ne ha 5, credo. Ha 5 punti, credo.
Gioca meglio, eh. Attenzione, Genoa gioca meglio. Il problema è che non segna. E Milan invece gioca male e segna poco.
Che aggiungere? Nulla, direi, alla questione. La questione Milan è stata ampiamente.
Beh, che la prossima partita tocca a Duarte. O a Rodrigo.
Scusa, ripeti che sei saltato un attimo.
Che alla prossima tocca Duarte.
Perché Musacchio sarà squalificato, esatto. Quindi non ha effettivamente scelta il Milan dal punto di vista puramente difensivo. Obi, vuoi aggiungere qualcosa in chiusura dell'argomento Milan? Poi parliamo delle altre.
No, anche perché alla fine ha detto tutto lui, nel senso che qui c'è poco da parlare. C'è da sperare che la prossima partita, perché nella sosta lui faccia un buon risultato e così magari lo fanno andare avanti almeno ancora qualche giornata.
Diciamo che la prossima settimana è proprio se sarà confermato Giampaolo, sarà veramente l'ultima spiaggia, perché se in caso di non arrivasse il risultato neanche col Genoa, c'è la sosta in mezzo, hai 2 settimane per trovare un allenatore. Secondo me lo cacciano. Però vediamo cosa succederà domenica prossima. Partita. Anzi, sabato, chiedo scusa. No, guardi, Velasquez, la ringrazio.
Secondo me non sono i peggio di isto, eh. Attenzione.
Guardi, non lo so, onestamente. Numeri alla mano, probabilmente no. Però è anche vero che lei allenava l'Udinese. Qui parliamo del Milan, con tutto il rispetto, eh.
Sì, più o meno lo stesso, eh. C'è travati di Genoa.
Va bene. Che altro aggiungere? Direi di cominciare a parlare delle altre partite di questa settimana. Cominciamo a parlare delle due capoliste, la Juventus e l'Inter. Come
una capolista.
Sì, delle prime due, sì, volevo dire questo, cioè comunque le prime due in classifica, ecco, la capolista Inter, okay. E la Juventus che è effettivamente seconda in questo momento con 2 punti di distacco. Come arrivano a questa partita la Juventus e l'Inter? Cominciamo da Opi.
Come arrivano? Arrivano in realtà entrambe in una buona condizione, probabilmente l'Inter ancora meglio, perché comunque non ha perso
grazie al cazzo, arriva con 6 vittorie.
No, il punto è che comunque in questo momento l'Inter è un po' meno cantiere aperto rispetto alla Juve, che solo nelle ultime 2 giornate ho iniziato a trovare un assetto decente.
Sì, comunque io ho visto miglioramenti nell'ultima, specialmente ieri.
Io sono sempre stato fiducioso, sì. Perché comunque alla fine Sarri gioca in un modo, il tempo ci vuole, contrariamente ad altre squadre, da Juve i giocatori forti che possono benissimo vincere la partita anche se non gioca bene la squadra.
Sì.
Però insomma, se via via che le partite vanno avanti, sta squadra bene o male migliora, vuol dire che la strada è quella giusta.
Uh-huh.
Vantaggio dell'Inter in realtà più che altro è psicologico, nel momento in cui anche se perdesse non sarebbe questo grande problema, mentre se io perdesse, oltre a una questione proprio psicologica anche di classifica, sarebbe un bel problema.
Uh-huh.
Però non lo so. Io effettivamente credo che il risultato più probabile possa essere addirittura un pareggio, viste tutte queste premesse.
Tu dici? Tu dici che si va verso... Cioè, il discorso è questo, e ripeto quello che ho detto prima, che ha detto anche Fabio. Effettivamente l'Inter non ha niente da perdere domani. Domenica prossima. L'Inter, perché comunque anche perdesse effettivamente l'Inter domenica contro la Juventus... Andrebbe comunque a -1 dalla Juve, quindi comunque sarebbe in una posizione comunque ottima per la formazione.
Ottima situazione, direi.
Non so se Opi è d'accordo su questa definizione.
Sì, è quello che ho detto prima, però, cioè, alla fine il vantaggio psicologico è tutto a favore dell'Inter.
Sì.
Non lo so, alla fine secondo me però rischiano di equivalersi in questo momento queste due squadre, per quello dico che il pareggio è un risultato possibile.
Gianluca?
Bah, guardiamo i due fattori. La Juve ci arriva con tanti dubbi a livello fisico, perché ci sono dei giocatori che devono recuperare, altri sì, che devono entrare in forma. Ci sono alcuni che non si è ancora capito perché giocano, ce l'ho sempre col 25 francese. Però la buona notizia da ieri è che con questo modulo può rientrare tranquillamente Dybala e Ronaldo come coppia d'attacco. Non è stato un grande test la Spal, perché è una delle squadre che è più in crisi, però il lato positivo è che questo quaterno di centrocampisti dietro Dybala e Ronaldo può giocarsi solo con l'Inter.
In realtà, è un modulo molto provvisorio, perché manca Douglas Costa, perché nel momento in cui tornerà
Mancano
Douglas
anche
Costa.
Terzini, eh?
Sì, ma i terzini lì però ritornano martedì, quindi però il discorso era, siccome manca Douglas Costa, si è dovuto inventare praticamente questa soluzione col trequartista, che ha dato comunque effettivamente i suoi frutti, perché
secondo me non è che si è inventato più di tanto, però
Come?
O meglio, lui è sempre stato, allora lui innanzitutto a Empoli giocava
4-3-1-2.
Sì, però dubito che,
dubito
che la sua intenzione arrivato a Torino fosse giocare con Ramsey trequartista, con tutto il rispetto.
Allora, attenzione,
per quanto stia giocando molto bene Ramsey, attenzione, preciso,
allora,
voglio essere preciso,
facciamo un po' d'ordine però, allora sì. Dunque, arrivato a Napoli ha provato a giocare con trequartista, perché comunque lui probabilmente nasce con l'idea di giocare con trequartista, poi sì, gli andò male, trovò la quadra con 4-3-3 e va bene. Adesso è arrivato in una squadra da poco, e come fa qualsiasi allenatore con un minimo di buon senso, lo stesso Allegri,
recupera,
prende quello che di buono è stato fatto dal precedente allenatore, perché se una squadra vince 7 campionati di fila, proprio scarsa non deve essere.
No, infatti.
A quel punto gli dice, vabbè, per intanto conoscono questo modo, poi Ronaldo, che tendenzialmente mi dice un po' cosa fare, nel senso che insomma è l'unico abbastanza libero di fare il cazzo che vuole,
sì,
però nel momento in cui effettivamente gli si propone la possibilità di tornare a giocare al trequartista, allora Ramsey, da quello che mi è stato confermato anche da chi segue il calcio inglese meglio di me, quello è un trequartista, punto.
Confermo al 115%.
Ti ho detto, è chiaro che Douglas Costa gli piace parecchio, quando arriverà Douglas Costa se ne parlerà.
4-2-3-1.
Però tutta più può tornare a giocare il 4-2-3-1, che fra l'altro è un modulo che, attenzione però, all'epoca aveva saltato Dybala. Però allo stesso tempo con Ronaldo era stato un problema. Io non so se giocherà con 4-2-3-1. Io rimango nell'idea che lui possa giocare a questo punto, alternare i due moduli che gli piacciono tanto, sapendo di poter utilizzare anche quello trequartista che gli permette di far giocare sia Dybala che Higuain, tenendo al posto di Ronaldo. Quindi dovrà essere bravo lui a alternare, visto che evidentemente la Douglas Costa è quello il giocatore che ti fa decidere a giocare con 4-3-3, perché sì, non ci giochi con Dybala, non ci giochi con Mandzukic, che ormai non gioca neanche più, però l'unico giocatore che ti fa cambiare modulo è la Douglas Costa.
Uno dei due, o Ramsey o Douglas Costa, decide un modulo.
Esatto, o volendo Bernardeschi, che però secondo me lui non ha ancora inquadrato bene, non sa esattamente cosa fargli fare.
Però è nel campo riserva.
Ok,
di fatto sì. Però ha detto bene Gianluca, sono quei due giocatori lì che gli faranno decidere il modulo, sperando appunto che lo decida con un mio criterio. Cioè,
ovviamente, non... certo.
Ma ce l'ha il criterio. Ce l'ha il criterio, nonostante io lo abbia visto a Londra.
Secondo me adesso già la Juve è entrato nell'ottica di essere meno integralista nelle scelte.
Sì, alla fine sì,
di ipotizzare alternative in termini di uomini e di moduli, appunto.
Vedremo. Quello sì.
A me il Bologna partita piace, sinceramente piace più del 4-3.
Al risultato oggettivamente gli sta dando i risultati.
Sono molto berlusconiano in questo. No, no, su questo effettivamente lo sono.
Ronaldinho, allora Ronaldinho arriverà, spero, presidente.
Ronaldinho adesso c'è, cioè, un attimo che si scalda e poi guarda che Ronaldinho in questo Milan probabilmente potrebbe ancora dire la sua, quantomeno farebbe divertire.
Insomma, parlando, finisco poi andando avanti. La differenza è che la Juve ha varietà di moduli, però anche una varietà di idee che potrebbero essere estreme. Cioè, io, per esempio, ieri degli 11 che ho visto, ripeto, non è per antipatia.
E abbiamo perso Gianluca.
Ecco, di Bala
è risaltato, dicevi?
Calabria è un parco, soprattutto. E due è un parco. E di Bala con quel modulo invece ha giocato con criterio, ma secondo me il giocatore che la Juve in questo momento fa giocare, mi fa sbielare dalla bellezza, è il numero 6 e il numero 14. Giocano dovunque. Che dire, Matuidi, se li perde, secondo me perde tanto. Per ora non li ha persi, la Juve ancora ha velocità e dinamismo. Quello che all'Inter giocando a 5.
Gli piacciono entrambi. Il discorso di Khedira magari va un po' trattato con le mole, nel senso che Khedira non ti giocherà mai le partite. Avrebbe il suo gemello cattivo, che però non gli piace.
Ma non gli piace, è in zona riserva anche lui. Però, te l'ho detto, sono due giocatori che piacciono.
Perché ci starebbe, cioè, oggettivamente, al di là dell'aspetto fisico, dove sono effettivamente uguali, sono anche molto simili come giocatori.
Che dire, più tutto campo. Chan gioca dalla metà in su, secondo me. Che dire, sì. Una roba, è sempre stato uno dei migliori giocatori della Juve, se sano.
Vabbè, invece l'Inter come arriva a questa, alla super sfida di domenica prossima?
Cambiano gli uomini, ma non l'Inter. No, Gagliardini sembra un giocatore di Serie A. Candreva è entrato in campo, voleva mangiare il campo. Sanchez, finché non ha fatto il cretino, è sembrato un buon giocatore. Sta parlando di uno che è stato a mangiare donuts a 6 milioni e mezzo nelle tribune di Manchester. Quindi quello è stato l'esempio più clamoroso. Cioè, Gagliardini, che cos'è Conte? Fare del pallone, che è diventato il migliore incursore del campionato, se visto solo con la Sampdoria, ma anche lì come la falle con la montare. E l'altro è un ciccione strapagato che non sa più cos'è il pallone, che con l'Inter fa un partitone, si fa buttare fuori, però tu dici, cavolo, però se rianima anche Sanchez, che è un anno che è fermo, a livello mentale sono disposti a tutto. Però ha detto bene Fabio in chat, l'Inter non ha niente da perdere ed è per Conte la cosa migliore, anche se perdi,
sì, anche, no? Anche se perdi sei lì effettivamente rispetto alla Juventus,
sì, almeno uno, se comunque il solitario secondo, perché insomma, la terza squadra, a voi non vi piacerà, è del signor Gennari, poi le altre mi sembrano,
sì, poi vediamo ovviamente anche come sarà l'Atalanta settimana prossima a livello di classifica, quello è ovvio.
Se Gennari è ancora vivo dopo la partita di Shakhtar,
ne parleremo. Tra l'altro, tu, comunicazione di servizio, per la Champions come sei messo a livello di partite? Perché dovremmo fare tutte e quattro.
Oh, mercoledì sì, allora, quelle delle 18 va benissimo. Bene. Martedì, mercoledì sì. Ma da lunedì e martedì sera, quella della Juve.
Ah, ok, quindi le due delle 19 ci sei comunque, martedì e mercoledì. Quello mi interessava principalmente. Poi
eccoci qua, per idea.
Per il resto vediamo. No, guardi, lasci perdere, per cortesia.
Volevo parlare della facilità con cui l'Atalanta ha dimostrato di essere alla pari del Barcellona in un tempo solo.
Ah, voi? Sì? Beh, Barcellona come messo adesso effettivamente non è che si è messo benissimo, con tutto il rispetto.
Perché l'Atalanta ha giocato meglio. Vabbè,
basta
Ronaldo
così,
Gomes,
se no le vengo lì con un bastone, per cortesia. Stiamo continuando a vedere gli highlights della gara di Genova tra Sampdoria e Inter, con la netta vittoria dell'Inter, anche se però nel secondo tempo la questione Sanchez ha cercato
vabbè,
di rimetterla in gioco.
Ha visto Chabot, ha detto dai, voglio fare scorpacciata stasera, voglio buttare, e l'arbitro era lì, ha detto ciccio fuori.
Comunque l'Inter alla fine ha consolidato, diciamo, la sua situazione.
Sì, ma
sei vittorie consecutive.
Come la Spalla non la ritengo un grande affronto alla Juve. La Juve aveva solo difficoltà di giocare con due non terzini. L'Inter ha avuto contro la Sampdoria, dai. In questo momento è una delle peggiori squadre in Serie, credo, in Italia. tutto a caso, la Sampdoria è tutto a caso, buttano uomini, vedono da chi possono trovare qualcosa. L'hai letto te, credo, ieri nelle panchine della Sampdoria c'è gente che non conoscevate neanche, tipo Augello, Chabot.
Sì, Augello credo che fosse il nome o qualcosa.
Quello che ti ha balzato l'occhio, è peccato, perché non è neanche un malaccio, però quelli sono.
Hopi?
Scusate, potete, perché ho dovuto leggere una mail di lavoro al volo, mi potete ripetere?
No, stiamo parlando della Samp,
Samp che non è un test serio.
No, perché la Samp tutt'oggi è la più grande delusione del campionato. Grande delusione. E quindi non puoi fare affidamento su appunto una squadra che per ora le sta giocando veramente male tutte.
Lo sbando.
Ciò detto, effettivamente, adesso dirò una cosa magari un po' simpatica, possono essere usati come test, perché alla fine della fiera, come la metti, alla fine contro le squadre tendenzialmente il risultato lo porti a casa. E poi sulla Santa, sai, con Ferrero che...
Salute!
Con Ferrero che... non sai se vende oggi, vende domani, a chi vende, cosa vende.
Vende martedì, cosa fa. Vende martedì, credo. Come...
Bravo, sì, bravo Dio, però
perché li compra, la compra Vanenti con i bonifici.
Sì, esatto.
Però il discorso è, insomma, non aiuta neanche quello. Oltretutto, se stiamo proprio a vedere, non ha fatto neanche sto gran mercato, che Andersen at
Bright, sì.
E Bright è, a tutt'oggi io non penso che li abbiano sostituiti, quindi la cosa è indicativa anche.
Beh, c'è un gap tecnico abbastanza importante, diciamo, della formazione,
sì, è un cantiere.
Sì, abbastanza un cantiere, effettivamente.
Stavo cercando la
Sampdoria, ti dico che ha preso il posto di quei due all'ultimo giorno, i due del Chievo, De Paoli e Leris.
De Paoli e Leris,
che è l'ultimo che è arrivato. Come hai detto te, non sono sostituti, cedere 40 milioni di giocatori per prendere due da una retrocessa da già segnare.
Ma su De Paoli io potrei ancora dire, vabbè,
è un signore esterno, però gioca bene.
Magari è un signore esterno, o meglio, può diventare un signore esterno nella Samp col tempo necessario per poterlo diventare. L'altro adesso io no. Non so neanche.
È una mezzala, è scuola Juve, però cioè non è Pride, con tutto il rispetto.
Il punto è che non è Pride, cioè... Mi sembra anche che siano mancati appunto i sostituti. Poi vai a comprare Emiliano Arrigoni, che non sarà manco scarso, però non si capisce mai dove devi metterlo. Quindi,
è un trequartista, però il problema di Arrigoni non è quello, l'ho detto una volta Gasperini, è che è uno che la mattina si sveglia, arriva alle 12 e dice l'allenamento era alle 10, vabbè, tanto sono bravo, che metto.
Tra virgolette, neanche appunto il giocatore giusto per una situazione di questo tipo. Non lo so, non la vedo benissimo in generale, perché è uno abbastanza fumantino, cioè non mantiene la barra dritta quando ci sono situazioni di questo tipo.
Sì.
Può sbroccare un po'.
È già successo alla Roma alla fine, quindi di Francesco
per quello.
Secondo me la
Roma è anche più difficile da gestire, l'ambiente, tutto quello che vuoi, però insomma neanche la Samp c'è troppo a divertirsi.
A Genova la vivono male il calcio quest'anno, per questo inizio mi sa che Genova è la città più deludente, cioè tutte e due progetti abbastanza ambiziosi, tutte e due falliti, direi solo Genova è campionato tutta.
E invece il Napoli come lo vedete, Opi?
Ma il Napoli è in fase di sperimentazione, per la gioia di tutti quelli che giocano a fantacalcio con i giocatori del Napoli, perché non sanno assolutamente che cazzo mettere, a partire dalla porta, fra l'altro. Però
io ho visto già, parlando di fantacalcio, ho visto già bollare Milik come un pacco per chi l'ha comprato. Effettivamente il ruolino di Milik fino a questo momento
è uscito Llorente.
Esatto, sì, il problema è quello, cioè che il Napoli ha preso Llorente.
Però non dico fiducioso, sì, di fatto se fossi un tifoso delle squadre italiane anche in Europa sarei fiducioso. Nel momento in cui il Napoli, per quanto possa essere anche lì un mezzo cantiere, ha comunque un'idea di gioco, ha comunque i giocatori per poterle mettere in pratica, ha secondo me finalmente erbe degne di questo nome. Mm-hmm. Non è una brutta situazione, parliamoci chiaro, il Napoli è al di là della questione difensiva, che fra l'altro meriterebbe non sta un capitolo a parte, perché comunque Ancelotti lamentava del fatto che ok, hanno preso 10 gol questo inizio del campionato, ma ne hanno presi 7 e quindi le altre 4 ne hanno presi 3.
Sì.
E poi ha spiegato anche che a livello di infortuni avevano perso i centrali di difesa, insomma hanno dovuto adattare gli Llorente.
Tutte e tre si sono
hanno dovuto adattare Di Lorenzo a centrale, non ci sta,
no, forse no lui, però non hanno mai avuto due partite di fila a Koulibaly mano all'asso, o squalificato, infortunato, ha giocato tanto Maximovic che non sarebbe neanche titolare, o Luper, però per esempio con Liverpool giocavano tutti e due, hanno vinto.
Comunque, parlando di difesa, gollettino, effettivamente anche oggi Napoli lo prende. Insomma, l'ha preso di testa da calcio d'angolo.
Il Brescia è una gran squadra. Il Brescia, la differenza che ha con le squadre che sono in crisi, tipo le Genoane e il Milan, che ha un gioco. Tu sai che giocano così, che vanno di verticalità, di inserimento con la palla, e un gol lo hanno sempre fatto. Sempre. O comunque anche con la Juve. Danno l'impressione che lo fanno. Quindi mi sembra che sia stata una prova giusta. Poi ripeto, finalmente si è tolto di fare il 4-1-5 Ancelotti, oggi ha provato Llorente che sta a giocare squalla alla porta con tre punte che si muove. I risultati ci sono. Se gioca così, è vero che Milik non può giocare così tanto a squalla alla porta perché poi non tira mai, però Llorente non è un giocatore che vuole 20 palloni in aria. È un buon, copre molto bene il campo, sa passare il pallone alle mezze punte e Napoli, come ha detto bene Ovi, Lozano, Mertens, Insigne, Calleon, tutti i giocatori che metto Ruiz e Zieliński anche, cioè gente
anche,
che
anche questo è il Mas, non mi pare un brutto
è un buon mediano, ma è un buon mediano al posto di Allan, può giocare anche lui, cioè è una squadra che ha migliorato quel reparto lì dalla metà campo in su, e in difesa sta reggendo, non avendo mai sempre quattro titolari o c'è rotto, squalificato, quando rientreranno tutti si viene una squadra che secondo me è già lì, è lì a livello di Inter e Juve.
Vediamo cosa succederà nella prossima giornata anche di campionato.
Comunque attenzione a Brescia. Brescia non è il Norwich, non voglio dire che era una delle sorprese del campionato, però è la squadra che si riconosce di quella mezza classifica. Cioè quando c'è il Brescia sai già come giocano, dove vanno e chi sarà il giocatore più importante. Che non è Balotelli, eh.
Tra l'altro vediamo,
è probabilmente Donnarumma.
Vediamo il prossimo turno del campionato. Il Brescia affronta venerdì sera alle 20:45 allo stadio Rigamonti il Sassuolo. Sassuolo che ne ha appena prese 4 con l'Atalanta. Ne parliamo poi di Sassuolo-Atalanta tra non molto. Sabato alle 15.
Sassuolo ha detto bene Opi.
Scusa? No.
Hai detto bene te Opi. Sassuolo è...
Aspetta che stai saltando. Ripeti quello che hai detto, grazie.
No, dicevo del Sassuolo, no, che no, è Dario che ha detto, no, che una volta è sbagliato, che dice una volta gioca, una volta Sassuolo non col Brescia, però secondo me vince il Brescia, vai avanti.
Quindi
il Brescia sta giocando bene, io sinceramente ritengo stia giocando meglio. La vera sorpresa lì in mezzo non è il Brescia, per quanto appunto stia giocando bene, è Cagliari,
sì, Cagliari assolutamente.
Cagliari però aveva tanti soldi,
Assolutamente sì, sono pienamente
Cagliari aveva tanti soldi, ha preso grandi giocatori per essere il Cagliari, se vai a vedere. Ripeto, una squadra che al 31 gennaio prende Olsen e Simeone all'ultimo giorno vuol dire che ha soldi e potere per prenderli.
Insomma, ritengo anche che sia una buona notizia, alla fine, con tutto il rispetto per chi tifa come me la Juve ci sta, perché almeno vedi situazioni diverse, o meglio squadre diverse che possono un minimo lottare per quello che
succede.
Hanno Maran,
Maran 50 punti li fa sempre, quindi in condizione. Se ha Castro 50 punti li fa anche quest'anno, se gli si rirompe Castro come l'anno scorso no, perché Castro è il giocatore in più, con tutto il rispetto di Nainggolan e di Nandes, ma Castro è un tuttocampista, è fantastico, per il Cagliari è un nuovo attaccante in più. Se ce l'ha,
Non lo so, alla fine per esempio appunto Nandes è quello che probabilmente ha messo più ordine di tutti in mezzo, perché non puoi fare affidamento sempre su Cigarini, che inizia a avere la sua età. Nainggolan è quello che è, Rog non gli si chiede di fare quello che fa Nandez probabilmente è il vero leader di questo. Io su questa vi saluto,
va bene,
vi auguro una continuazione e ci sentiamo
martedì.
Martedì devo andare a prendere la mia compagna alla stazione.
Quando può, allora?
Quindi ho già detto che farò un salto.
un minimo
da
Juve. Vai.
Buonanotte.
Allora, ricordiamo il programma della prossima giornata di campionato: venerdì Brescia Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Spal Parma alle 18 Verona Sampdoria alle 20.45 Genoa Milan, le prime tre partite che abbiamo citato su Sky, l'ultima Genoa Milan su DAZN. Sempre su DAZN domenica alle 12.30 Fiorentina Udinese, alle 15 Atalanta Lecce, su Sky alle 15 Bologna Lazio Roma Cagliari, alle 18 Torino Napoli e alle 20.45 la super sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Tra l'altro, parlando di quello che ci aspetta la prossima in questa settimana, vediamo anche le italiane in Europa con Atalanta Shakhtar Donetsk martedì alle 18.55 su Sky Sport 1, Juventus Bayer Leverkusen martedì alle 21 con diretta in chiaro su canale 5, Genk Napoli mercoledì alle 18.55 su Sky Sport 1 e Barcellona Inter mercoledì alle 21 sempre su Sky Sport 1. Per quanto riguarda l'Europa League, Wolfsburg Roma giovedì alle 18.55 su Sky Sport 1 e Lazio Rennes invece la proposta in chiaro di TV8 alle ore 21. Ricordiamo anche gli appuntamenti con punte di Champions, li vedete, sono pari pari quelli delle partite delle italiane, con martedì Atalanta Shakhtar Donetsk Juventus Bayer Leverkusen, mercoledì Genk Napoli e Barcellona Inter con collegamento per entrambe le partite 5 minuti prima, quindi 18.50 Atalanta Shakhtar e 20.55 Juventus Bayern, anche se in realtà non faremo pause tra le due partite. Stesso discorso mercoledì per il Napoli e l'Inter. Giovedì invece appuntamento alle 20.50, seguiremo Lazio, anzi 20.55 perché calcio inizia alle 21, seguiremo Lazio-Rennes, come sempre seguiamo in Europa League la partita delle ore 21. Parliamo allora dell'Atalanta, visto che parliamo di squadre che giocano la Champions League, parliamo di questo 4-1 dell'Atalanta, facile contro il Sassuolo, Gianluca.
Sì, no, mi è venuto un minimo di gennaio.
Beh, l'Atalanta che ha dominato, poi dobbiamo farci qualche domanda sullo stato del Sassuolo, effettivamente, perché mi sembra che ci sia un po' di difficoltà da parte di De Zerbi. Mi sembra che De Zerbi sia un altro che sia un pochettino in confusione in questo periodo, no?
Mi sembra di sì, ma io non scommetterei più sul Sassuolo.
In che senso? Cioè non scommetteresti più sul Sassuolo? In che senso?
Non mettete più soldi sul Sassuolo perché potrebbe vincere 5-0 come perdere 20-0.
È una giocata complicata, diciamo, quello che vuoi dire.
Ma De Zerbi si è rinchiuso nello spogliatoio un'ora, Cioè sì. Un'ora dopo la partita è stato con la squadra a dire sveglia.
Sì, infatti è arrivato in ritardissimo anche alle interviste, alle conferenze stampa ieri sera.
Beh, l'atteggiamento che alza solo in certe partite merita questa lavata di capo che gli ha fatto, perché Dio miseria, 4 gol in 40 minuti neanche, cioè anche qui totalmente passivi su tutti i gol dell'Atalanta.
Sì. Li stiamo anche rivedendo, tra l'altro, i gol dell'Atalanta. Atalanta che comunque, rimaniamo scherzando, è terza, a 13 punti in classifica. In questo momento ha più punti l'Atalanta del Napoli. Credo che sia un altro testamento a ormai il lavoro che si è fatto in tutti questi anni, negli ultimi anni, quantomeno nell'Atalanta. Questa è una squadra che comunque ormai non è più una sorpresa, una piacevole certezza ormai del campionato. Credo che
C'è una notevole differenza, che i punti che ha fatto ora sono quelli che avrebbe fatto quella cosa.
Non ho capito niente perché sei saltato, ripeti, grazie.
No, dicevo, siccome devo, non posso più nominare quel nome, però senza quell'errore famoso che vi rompo le palle da un anno e mezzo,
sì,
l'Atalanta avrebbe fatto questi punti l'anno scorso, solo che l'anno scorso era uscita dall'Europa malissimo per un rigore e doveva comunque capire chi gioca e chi non gioca di questo squadrone. Ora che sanno di giocare in Champions e sanno dividersi abbastanza la rosa, anche quando mette la seconda squadra qualcuno che non è titolare, l'Atalanta è una squadra che gira, basta vedere i nomi che c'è.
Però
Barro,
però l'esordio in Champions è stato catastrofico per l'Atalanta. Adesso vediamo come come rispondono,
l'unica cosa,
come rispondono
Copenhagen è arrivata lì.
Adesso vediamo come rispondono martedì contro lo Shakhtar, giocano in casa, vero che non giocano a Bergamo, giocano a San Siro, però vediamo quale sarà la risposta dell'Atalanta.
No, faranno una grande partita, sinceramente. Diciamo che hanno fatto la partita che può pesare, però possono rimediare subito, secondo me.
Sì, quello è vero, quello è vero.
Magari...
Però... Vai. Gianluca? Ripeti, che salti in continuazione.
Penso che sono con la linea privata. Dicevo, sono sicuro che andranno bene, dai.
Vediamo, ne parliamo martedì sera. Stiamo rivedendo l'episodio del gol prima annullato e poi concesso al Sassuolo per il gol di De Frel, gol poi concesso direttamente dal direttore di gara. E niente, questo è quanto per quanto riguarda Sassuolo-Atalanta di ieri, partita che l'Atalanta ha assolutamente dominato, 4-0 fino al primo tempo, poi è finita 4-1 la partita. Vediamo, c'è anche un'azione da parte di Barro a fine partita, molto bella, con la chiusura da parte del portiere del Sassuolo. Ripeto, l'Atalanta che giocherà martedì sera contro lo Shakhtar Donetsk, vediamo quale sarà la reazione, quale sarà la risposta dell'Atalanta dopo la batosta subita a Zagabria due settimane fa. E direi che le abbiamo coperte tutte le squadre che giocano in Europa, almeno per quanto riguarda la Champions League. Spostiamoci sul capitolo Europa League, cioè con la Roma a Lecce, che può dire grazie a Dzeko per quello che è successo oggi pomeriggio, e la Lazio invece che ha fatto polpettine del Genoa. Parlavamo prima del Genoa che ha fatto l'ennesima brutta figura e... invece è la Lazio invece che invece non l'ha fatta, ovviamente. Cominciamo dalla Roma, però cominciamo da Lazio, da Lecce e Roma con il gol di Dzeko. Gianluca, mi ha perso Gianluca, mi sa. Sì, Gianluca l'abbiamo definitivamente perso perché non riusciamo, non è in contatto.
No, ho cambiato la linea un secondo perché sennò saltavo. Dicevo, okay, Roma non mi ha convinto, però ammetto che sta cercando anche lui di capire qual è il giusto dosaggio, cioè sì, o troppo aggressivi o passivi. Con Lecce non ha fatto la migliore partita, però
no.
tre punti, vero
che anche ha sbagliato un rigore, eh? Ha sbagliato un rigore con Colaro, che tra l'altro era secoli che non sbagliava un calcio di rigore, credo.
Beh, abbiamo parlato anche di Gabriel, eh? Ho dato l'ex Milan, che almeno un ex Milan che ha giocato bene.
Tecnicamente comunque un rigore sbagliato di Kolarov, sì, poi c'è stata la parata di Gabriel.
No, quello sicuro. Buona Roma, cioè alla fine guardiamo il punteggio. Deve giocare così queste partite brutte, cioè deve capire che non serve farne
no,
tema.
Basta più che altro portare a casa il risultato, perché comunque sentivo anche i tifosi romanisti oggi non contenti, onestamente, di aver sofferto così tanto con il Lecce, onestamente, con tutto il rispetto per il Lecce, si intende.
Va bene, anche a Lecce, va capito, Via del Mare è diverso. Però dai, gioca in forma, Mkhitaryan ormai è diventato il giocatore più importante della squadra, con Pellegrini e la difesa retta. Queste sono le buone notizie. La brutta è che senza Veretù mi sembra una squadra che gli manca qualcosa. Tutto lì. Non so se giocava Veretù o Diawara, ma controllo un secondo. Mi sembra giocasse Diawara a mediana, se non sbaglio.
Stiamo vedendo ancora gli highlights del primo tempo, qui l'uscita del portiere del Lecce e il colpo di testa da parte di, vediamo un po' di chi è stato, da parte di del 6, che non mi ricordo mai come si chiama, il difensore, quello...
Cristan.
Come? No, non è Cristan.
Smalling.
Esatto, esattamente, Smalling.
Ah no, giocava Veretout, ma giocava Diawara. Effettivamente sì, con due play la Roma non è che giochi meglio. Ha bisogno di uno che esce un po' dalla parte con la palla tra piedi, che non sia Pellegrini. Boh, vediamo, però mi sembra una Roma che già va in giusta direzione. A Lazio, invece, a Genova, no, in casa ha dimostrato che se connette è una squadra da quarto posto. Si è detto talmente tante volte, quindi non c'è modo di dire altro. Sono da quarto posto.
Tu dici che da quarto posto la Lazio addirittura.
Se hanno la testa attaccata al cervello, giocano così, non lasciano spazio a nessuno, sì.
Ok.
Il problema della Lazio è capire quali sono le volte in cui non connettono. Cioè, della Roma lo capisci subito dalla partita. La Lazio non lo sai mai, perché magari gioca bene e perde. Vedremo. Secondo me, per esempio, come in Europa League, col Cluj sembrava giocassero bene, poi a un certo punto hanno cambiato quel difensore dietro, crisi, oddio, il Cluj attacca, due gol e finita la partita. Oggi il contrario, tranquillissima la squadra, tant'è che ha fatto 4 gol e forse 5.
E il Genoa invece? Cosa vogliamo dire sul Genoa? Visto che abbiamo recitato il De Profundis praticamente del suo allenatore, che visto che si parla addirittura di Gattuso sulla panchina del Genoa.
Ma il problema del Genoa è che giocherebbe anche bene, è che non la butta dentro e oggi ha deciso questa grande decisione di far giocare Sanabria, mesi 6 panchinato, lo vedevi che non era in forma, cioè 6 mesi che non tocca la palla in un campo. Boh, Pinamonti in panchina, che ne sto, Scione in panchina, non c'è la Zapata, cioè delle scelte che poi in campo si sono nate da una confusione, nel senso Genoa non ha la seconda rosa, quando fai cambi si notano.
Che poi Genoa ha anche avuto un paio di occasioni immediatamente dopo il gol dell'1-0 per andare a pareggiare la partita, però poi nel momento in cui è arrivato il 2-0 diciamo che la partita è praticamente finita per la formazione genuana, ed è un 2-0 sì, che è arrivato anche presto.
Bene, però così.
Il problema è anche che è un 2-0 che è arrivato anche abbastanza presto, insomma, ecco, stiamo rivedendo ancora le occasioni del primo tempo, che c'è stata una bella parata da parte del potere laziale, su una doppia occasione ravvicinata da parte di Romero, sulla prima, poi la seconda è stato un tiro ravvicinato non da parte di Romero, è stato proprio da parte di Sanabria che ha tentato la conclusione ravvicinata, e poi Lazio è andato a fare 2-0 praticamente poco dopo, e poi lì è finita la partita, per quanto sia paradossale
dire finita la partita sul 2-0.
Grandissimo gol di Rado, tra l'altro, bellissimo gol di Rado. Vai.
Ma anche tutti gli altri gol alla fine, che è ritornato al gol il Panterone Caesedone, Ciro ha segnato, ha abbracciato Inzaghi, cioè lì hanno dato fiducia a Inzaghi e alla sua linea dura l'anno scorso, e già lo vedi quest'anno, cioè Immobile magari ha una smorfietta, però la partita dopo capisce che la stai vincendo perché è bravo il tuo allenatore, segni e dici avevo sbagliato, aveva ragione lei. Tutto lì, la differenza è questa. Rispetto a Milano, la Lazio è questa, ha mantenuto la linea dura, l'allenatore è più tranquillo, sa cosa deve fare in campo, con una rosa meno qualitativa a livello di nome, ma più sensata. Se Immobile un po' fa la smorfia, poi però tutto il gioco gli permette di scordarsi. Il Milan è la smorfia che diventa l'incazzatura, litigio nella panchina, la squadra rifatta tutta, non giocano tutti, bla bla, si è già detto. Le differenze sono lì.
Stiamo rivedendo gli ultimi gol praticamente della partita di Roma. Questo è il terzo gol realizzato da Caicedo, poi tra poco vedremo anche il quarto gol realizzato da Ciro Immobile. Da Ciro Immobile, che ha chiuso poi il risultato sul punteggio di 4-0. Torniamo un attimo a parlare di panchine, perché comunque quella del Genoa e abbiamo detto anche quella del Milan sono abbastanza a rischio. Secondo te ci saranno movimenti dopo, cioè prima o dopo la sosta? Secondo te qualche panchina si muoverà questa
dopo
settimana o aspetteranno eventualmente la sosta? Vai.
Dopo la sosta la Samp di sicuro, e una tra Genoa e Milan a seconda di come va la partita.
Quindi tu dici che questa settimana non si muove niente praticamente?
No, però secondo me l'unica è la Sampdoria, che secondo me ha già il nome sotto mano, troverà qualche nome. Io il Ballardini di turno per fare lo sgambetto al Genoa lo chiamerei. Non perché sia un ballardiniano, ma Ballardini ha sempre dimostrato che i risultati li porta. La Sampdoria ha bisogno di risultati. Mm-hmm. Il migliore che c'è è quello. Se puoi vuoi azzardare Pioli, però Pioli vuole subito sergente duro. Io se tu non fantalleni ti mando via, a gennaio ti aspetto che vai via. E così mi sembra che la Sampdoria non se lo può permettere sul mercato il ne mando via 6 perché sono scarsi, ne compro 6. Non lo può fare. Quindi non meglio un Ballardini o anche un Gattuso a questo punto. Cioè le genuane guarderanno il Milan, e se perde anche con Genoa a questo punto sì, dopo la sosta. La spalla non cambia, te lo dico, perché semplici se l'hai guadagnato il rispetto. Magari se non ne vince le prossime 4 sì, però ancora resiste un po' secondo me.
Parliamo di Cagliari-Verona. Parliamo di Cagliari-Verona, che è la partita che si è giocata alle ore 18.
Il Verona è tosto. Sì. Stiamo scrivendo infatti tweet. È arrivato il figliolo, ecco, di Simone. Le palle le ha viste le nostre, ma non le sue. Hashtag il Verona.
Verona che può ringraziare diciamo Pisacane perché
sì, quel figlio di Maltese che ci ha regalato il gol.
Come scusi, può ripetere per cortesia?
Quel figlio di un Maltese, abbiamo fatto il tweet noi qui dell'organizzazione Verona,
grazie.
Abbiamo scritto Pisacane svirgola sulla buccia di banana tirata da un tifoso.
Ma no, ma la smetta! Ma che questa buccia di banana, ma la smetta!
Poi abbiamo fatto l'ultimo tweet, Maranne dice che è stata sfortuna, e noi invece diciamo che è stato giocare con giocatori non italici. E il Verona hashtag.
Intanto tornerei per un attimo a parlare del Milan, perché il sito di Sky ci dà una statistica che è a dir poco inquietante per quanto riguarda la formazione rossonera, perché il Milan ha fatto solamente 6 punti in 6 partite e ha perso 4 partite su 6, e l'ultima volta che era successa una cosa di questo tipo, cioè 4 sconfitte nelle prime
la retrocessione?
Come?
L'anno della retrocessione?
No, è molto peggio, perché non accade dalla stagione 1938-39, non capita da 81 anni una cosa di questo tipo.
Aspetta che l'ho studiato, sì, arrivò sotto metà quell'anno, una delle peggiori stagioni del Milan.
Non accadeva praticamente, infatti arrivarono noni effettivamente, e in precedenza era successo nel 1930-31, cioè il Milan da 81 anni non perdeva così tante partite nelle prime 6 giornate. Dato l'ulteriore dato della crisi rossonera, dicevi, scusa Gianluca?
E anche il penultimo attacco, sì. Non peggio dell'Udinese, però siamo lì, col Verone alla spalla, 4 gol di cui 2 su
abbastanza, rigore. Effettivamente, abbastanza, sì, non riesco a essere in disaccordo con te su quello. Volevo parlare di Cagliari, volevo parlare un attimo del Cagliari, che sì, è una grande sorpresa del campionato, però oggi secondo me ha buttato via 2 punti con la...
Ha avuto sfortuna. È capitato quell'errore, Verona,
perché sarebbe stato al pari del Napoli praticamente con l'1-1, vai.
Ma secondo me sono costruiti per essere dal Torino del prossimo, diciamo il Torino farà lo scaletto del Milan e il Milan lo farà al Cagliari secondo me. Uh-huh. Perché ha una rosa non è profondissima, però ripeto, ha preso 2 giocatori scartati dalle grandi squadre, Fiorentina e Roma. Oltre in qua che di errori non li fa, e Simeone sembra un attaccante, non è più un mediano, cioè lo hanno messo a fare l'attaccante lassù, stai lassù, Gio Pedro copre tutto il campo, Castro copre tutto il campo, tu stai là, servi lì, non tornare indietro, non proteggere la palla ti arriva. Già questo ha vinto Maran. L'unico problema è che Maran, effettivamente come ha detto bene Opi, Cigarini non è più un giocatore da Serie A, e dietro magari un po' di certezze le dovrebbe avere, se Pisacane fa quegli errori lì. Poi peseranno forse questi 2 punti alla fine, però in una partita che hai dominato quasi, però il Verona ha giocato abbastanza bene, peccato. Però effettivamente è una delle squadre che diverte, però sai che comunque sta a giocare in quella maniera.
No, però onestamente quanto... Cioè, pensavi onestamente che il Cagliari arrivasse così in alto dopo 6 giornate?
Sì, perché aveva 60 e passa milioni, no. Conoscevo Nandez,
sì.
Non pensavo avrebbe trovato Simeone Olsen subito, pronti. Secondo me ci avrebbero perso un po' più di tempo, invece Duarte Maranca ha recuperato 2 giocatori morti. L'unico difetto è che non ha risolto il suo problema, cioè dietro la metà campo, anzi soprattutto dietro, si deve inventare la difesa, cioè alcune volte cambia, però Clava, Pisacane, Cepitelli... Non è la difesa del Torino, per dirti. Torino ha avuto anche dei nazionali, io faccio fatica a trovare un nazionale del Cagliari in difesa. Dalla metà del campo in su si è visto che i soldi di Barella sono serviti.
Stiamo vedendo gli highlights di Cagliari-Verona, purtroppo in finestra, perché non ci sono quelli ufficiali della Lega Calcio, quindi dobbiamo accontentarci di quelli di Sky. Tra poco vedremo lo scivolone letterale da parte di Pisacane, che è costato, i 3 punti al Cagliari di fatto, perché comunque il Cagliari stava controllando, stava facendo la sua partita, e l'errore di Pisacane...
Il Verona ha protestato, dai, ha fatto gol con Faraoni, ha chiuso quel pareggio, che per il Verona vuol dire già 6 punti, che è tanto.
Sì, è vero, è vero. Beh, c'è questo gruppone di cui parleremo tra qualche istante, questo gruppone a quota 6 che è abbastanza interessante, vabbè, il fatto che c'è il Milan, che lì non dovrebbe esserci, francamente, però...
C'è anche Palma.
C'è anche il Parma, è vero, c'è anche il Parma. Beh, il Parma ha possibilità di scappare domani da questo gruppone, se dovesse fare risultato contro...
Voglio già fare la domanda, così ne parliamo poco del Torino, perché sì, tardi, anche io devo andare.
No, ma poi comunque
tra sette
minuti abbiamo finito, quindi non ti preoccupare.
No, ripeto, è l'ennesimo esame. Lo passeranno, perché se riperdono anche questa, basta.
È una bella domanda a cui non credo di poter trovare risposta in questo momento, Gianluca.
Sai, è uno dei più grandi misteri di quest'anno, cioè il Torino ha la seconda opportunità di stare lì con le grandi, non la sbaglia, conoscendo Mazzarri e il suo esasperazionismo direi no, mix magari, però il Parma ha bisogno di vincere, il Torino non vince ora quando vince.
Infine ci mancava da vedere Udinese-Bologna come partita, come highlights più che altro.
Bologna mi sembra che debbano cambiare idea. Cioè, va bene Krejci esterno, va bene Medel a fare il frangiflutti.
È finita. Bisogna si rimettere un po' l'inizio. Sai cosa? Non vorrei che sia finita la spinta emotiva iniziale della questione di Mihajlovic. Cioè, una squadra che comunque è vero, non ha Mihajlovic in panchina in questo momento. Però non riesce a. Cioè, non ha le cose che aveva nelle. Non ha la spinta psicologica che aveva nelle prime giornate. Al di là di magari di questioni tattiche, di questioni sicuramente tecniche, diciamo. Non vorrei che sia anche quello.
No, sono anche tattiche, ma anche mentali. Cioè, se non hai più le sicurezze dell'inizio, anche mentalmente sei un po' in difficoltà, perché certo, non hai nessuno che te le corregge al momento.
Certo, certo, certo.
Però la partita di oggi con l'Udinese mi sembra sia l'emblema di... È un po' una partita da Torino, cioè hai tutto per poterla vincere, però l'Udinese entra in campo. Non è la migliore, è il peggior attacco della Serie A. Però mette due palloni dentro e uno lo butta. E te vai un po' in confusione, perdi le distanze, guardi per un aiuto e non c'è l'aiuto. Magari il vice di Mihajlovic, non so se è bravo o no, però... Risultato alla mano, due volte che c'è lui che deve riorganizzare le cose, due volte che non vince.
Due volte che non riesce, esatto, per un motivo o per l'altro.
Sì, però l'Udinese, io ho paura che l'Udinese non, finché, se non rientrerà De Paul, meno male, però tre gol in sei partite, mamma mia, neanche il Chievo l'anno scorso faceva così pochi gol, Si sveglino un po'.
Tu dici che è quello, cioè può essere magari anche quello senza di De Paul.
De Paul è, con tutto il rispetto, De Paul è come Ronaldo per la Juve, però sì, solo che se gli togliessero tutti quelli da 7 milioni e barra in squadra, cioè De Paul è tutto dell'Udinese. Sì. Non gli farà 20 gol, però
no, il Bologna...
l'anno scorso ha fatto tanto.
Al Bologna invece cosa manca dal punto di vista tecnico? Cioè dal punto di vista a livello di uomini eventuale?
Secondo me è troppo aggressivo, 3-3 iperoffensivo non se lo può permettere il Bologna. Mi sembra che è un modulo che lui può fare in certi momenti, però non so, mi sembrano tanti giocatori, Sansone, Soriano, Orsolini, i vari punteroni che mette, che magari insieme non sono sempre perfetti. E ripeto, secondo me Medel Frangiflutti lì non è ancora un giocatore che può tenere il pallone e giostrare, cioè Pulgar era un'altra cosa, ora non parliamo di un fenomeno, però a Firenze hai visto come giocano.
Sì.
C'ha Badel e Pulgar, sono due passatori, palleggiano, danno bene il pallone sugli esterni, la Fiorentina con quel tipo di gioco va. Il Bologna con Poli e Medel dà tanto l'impressione di una squadra che ti attacca di aggressività, come hai detto te, quando manca l'aggressività non c'è la tecnica, manca le misure, poi non è centravanti, con tutto rispetto, e destro non è un calciatore, è un portatore di legge 114, dai. Non è un giocatore di pallone. Santander è quello che è, e Palacio può fare 6-7 cose all'anno, ma non vince le partite, purtroppo.
Allora, non abbiamo le prime pagine dei quotidiani italiani, abbiamo la prima pagina del Sun, se ti interessa, per quanto riguarda il calcio inglese, perché questa sera c'è Manchester United Arsenal.
Però parli del Leicester.
Come?
Speravo parlasse del Leicester. Sì, c'è Manchester United Arsenal, mi immagino la domanda. Who sì. gonna score for United?
No, il titolo è Always on Lookout for a Striker, scritto look però, Always on Lookout, scritto L-U-K, for a Striker. Il boss dice devo comprare a gennaio, ma Romelu doveva andare via, cioè but Romelu è to go praticamente, dice.
C'è la protesta un po' dei tifosi che dicono che non c'hanno centravanti, ma alla fine è quello lì, anche lì Solskjaer è come il Bologna, cioè finita la spinta emotiva che vinceva sempre.
E poi c'è spazio
poi Solskjaer il primo anno.
E poi c'è spazio in alto per quella che tutto sommato è un clamoroso risultato del mondiale di rugby, ovvero la vittoria del Galles sull'Australia per 29-25. È vero che il Galles non è scarso, però che l'Australia perda col Galles mi sembra tutto sommato abbastanza sorprendente, contando anche il blasone.
Un ottimo momento per lo sport britannico.
Gallese, esatto, bella... esattamente. Esattamente. In chiusura, prima del pebacco devi morire, un minuto e mezzo sulla Formula 1. Come commento al Gran Premio di oggi della...
Ma abbiamo provato a parlare con i piloti.
Buonasera Binotto, come sta?
Ma siamo bene, abbiamo finito le bottiglie di champagne di Monza finalmente, magari ci dobbiamo ritrovare un po'.
Sì.
Ma abbiamo voluto parlare con i piloti di Swap, Sweep, Swap. Non
ma come
si sono
Swap,
capiti,
Swap?
Magari sono...
Vada.
Volevamo fare, che ne so, cambio pilota, cambio vettura ogni 2 secondi, ci siamo un po'
no, non credo sia legale una cosa di questo tipo.
Ma più o meno, sulla pista, poi c'è stato quella maledetta safety car virtual, quelli maledetti della Mercedes, poi c'è stata una rottura, una sfiga, tutto lì. Poi però guardiamo il risultato, siamo gli unici che possono battere la Mercedes, a parte la Mercedes stessa.
Va bene. Va bene, va bene, va bene.
Pebacco... Ciao a tutti, vi aspettiamo.
Pebacco deve morire di e poi chiudiamo la puntata.
Pebacco, l'arrivo di scuola all'Olimpia Milano.
Sì.
Un signore, uno dei più grandi sportivi del XXI secolo, che viene a Milano, non so perché, però è giusto così. Già 40
il,
anni.
Esatto, il giovane scuola, come è stato chiamato su Radio 1 oggi alle intorno alle 7:20.
Ci aggiungo
39 anni, però giocatore di grande classe, vai.
Ci aggiungo 4 squadre che mi hanno sorpreso: Granada e Sociedad in Spagna e Leicester West Ham in Inghilterra, quando i progetti sotto traccia vincono.
Sì.
E devi morire è al giornalista del Milan che ha subito detto: dalla nostra esperienza capiamo, Giampaolo, lei si vuol dimettere? No.
Perfetto, va bene. Va benissimo. Grazie all'avvocato Andrea Pezzo, grazie a Gianluca Ruge, collegato da non si sa dove, tra l'altro, però...
Sono a cercare allenatore per la Sampdoria, può venire lei, Carzerli.
No, la ringrazio, guardi, la ringrazio. Lei, com'è andato l'allenamento del... Mi passi Gianluca, com'è andato l'allenamento delle freccette, almeno, allora. Gianluca?
Ho squadra, quindi
ripeti che sei saltato. Dobbiamo vai. Stavi saltando tantissimo, vai.
Abbiamo l'ultimatum quest'anno. Se non vincete una coppa, è l'ultima. Quindi c'è un po' di pressione, però mi sembra.
Direi.
Girone dovremmo vincerlo tranquillamente. No,
va bene, va
Girone
bene.
Girone non è difficile, l'hanno detto. La coppa è dura. Però dai, vi saluto e vi ricordo.
Ci sentiamo martedì e mercoledì allora, martedì e mercoledì per le coppe europee, giovedì sera poi per le partite di Europa League. Quindi noi torniamo.
Anche Radio Arbatro, venite a vedere la partita SAP prima che si fallisce.
Ci sentiamo, come detto, martedì dalle 18:50, dalle 18:50 per l'Atalanta e poi subito a ruota la Juventus, mercoledì dalle 18:50 per Genk Napoli seguito da Barcellona Inter, giovedì sera 20:55 per seguire l'Europa League con Lazio Rennes. Con il campionato invece torniamo domenica prossima ore 20:40 per seguire in diretta Inter Juventus e poi al termine ovviamente commenti e interviste dalla sala stampa per quanto riguarda questo derby d'Italia, molto importante per quanto riguarda il nostro campionato. È tutto per questa puntata dei pallonari, noi ci fermiamo qua per questa settimana, l'appuntamento come detto con la Champions League martedì, mercoledì e giovedì con l'Europa League e poi l'appuntamento domenica prossima alle ore 20:40 per la 7ª giornata di campionato, l'ultima prima della sosta che ci sarà per le nazionali. È tutto direi, grazie per averci ascoltato, buonanotte.
Entra in campo con Team, Lega Serie A e Team insieme per la Serie A Team.